stava dicendo, sta facendo quegli annunci per la neve, perché il fratello Moore l'altro giorno stava dicendo, parlando dello Spirito del Signore, che entrò nell'edificio e disse, diventa così forte che pensavo che fosse avvenuto il rapimento, finché mi sono guardato attorno e ho visto che c'erano altri seduti là, allora ho detto no, non è venuto ancora, perché se sono ancora qui, allora so che anch'io sono ancora qui. E allora a volte lo Spirito del Signore diventa così buono. Siamo così felici di avere tanti amici qui in questa sala. Ce ne sono troppi per menzionarli tutti. Ho appena parlato con il fratello Carpenter mentre entrava, e lui che ci ha sposati, mia moglie e io. Il fratello Carpenter è stata una benedizione per noi qui in questa chiesa, e ci è stato dato, ci è stato di benedizione sulla via del ministero. Come ovunque siamo felici di avere altri predicatori, siamo felici di averlo con noi e tanti altri. Ecco un'altra domanda mi è stata posta ieri, se il fratello Branham, le 5 vergini stolte di Matteo 25 fanno parte del rimanente delle nazioni? Se ho capito bene, le 5 vergini stolte sono salvate, ma devono attraversare il periodo della grande tribolazione. È giusto? Se è così, quale sarà la loro destinazione finale? È possibile che siano le pecore separate dalle capre di Matteo 25, 33 e 34? È un teologo piuttosto buono, ma per quanto posso vedere, le vergini stolte sono rimanenti di cui parla Apocalisse, che ha serbato i comandamenti di Dio e ritenuto la testimonianza di Gesù Cristo. Una donna che prende un pezzo di stoffa e la stende, cioè, beh, sapete, è per tagliare un vestito, o piuttosto prende il suo modello e lo pone là dove vuole, ciò che deve tagliare, e poi ciò che le rimane è il rimanente, i ritagli. Ma lei che taglia la sua stoffa in un certo punto secondo la scelta che ha fatto liberamente, ma ciò che rimane è chiamato il rimanente. Notate che c'erano 5 vergini stolte e 5 vergini avvedute, erano tutte vergini tratte dalla medesima stoffa, ma tramite elezione Dio ha scelto la sua sposa prima della fondazione del mondo e ha scritto i loro nomi sul libro della vita dell'agnello, ucciso prima della fondazione del mondo. E ancora prima che il mondo iniziasse, Dio nella sua mente, essendo infinito, e di solito usiamo la parola come predestinazione, però è un po', è un laccio in questa epoca della Chiesa che viviamo, ma rappresentava senza dubbio qualcosa di glorioso nel tempo dei martiri, perché la credevano veramente, ma la gente si è allontanata dal vero significato di questa parola per entrare nelle idee legaliste, nell'insegnamento legalista della Chiesa, che è una buona cosa, perché tutti erano diventati calvinisti in Inghilterra, così non potevano più avere risveglio, e John Wesley venne predicando la grazia e con l'insegnamento l'ha portato in equilibrio, e Dio ristabilisce sempre l'equilibrio. E dunque le vergini stolte erano quelle che non avevano olio nelle loro lampade e che credo saranno state gettate nelle tenebre di fuori, dove c'è il pianto, il lamento e lo stridore dei denti. E se paragonate questo con i vostri appunti, vi riporta alla grande tribolazione. E credo che rappresentano quelli che rimarranno indietro e attraversano la grande tribolazione. E vi sarebbe tutto un argomento da trattare in merito se avessimo il tempo. Adesso ricordate, come l'ho già detto, che la prima cosa che sentirete sui nastri è: io dico queste cose secondo quanto credo essere giusto. Vedete, se sono sbagliate non ne sono consapevole. Posso dire soltanto ciò che credo e non cerco di riferire i sentimenti di qualcuno. Dobbiamo lasciarli da parte quando entriamo, e poi prendere ciò che è stato detto e investigarlo e vedere se è veramente conforme alla scrittura o no. È il modo migliore di fare, perché specialmente in tempo come questo in cui viviamo, in questa nazione dove si raccoglie e si insegna ogni sorta di cose, per la gente è difficile afferrare ciò che è giusto. Non è come in un terreno che non è mai stato coltivato, ma parlate, credono e si va avanti. Ma qui uno viene con un'idea, un altro viene con un'altra, e siamo arrivati ad avere circa 900 più chiese denominazionali diverse, tutte si contraddicono nel loro insegnamento. Dunque qualcuna deve essere nell'errore e qualcuno giusto. E l'unico mezzo di saperlo è riportare tutto alla Bibbia. Lasciate che la Bibbia lo dimostri. Spesso spesso le persone danno la loro interpretazione personale, ma cerchiamo meglio che possiamo avere alcuna interpretazione umana, cerchiamo di leggerla semplicemente com'è e dire così. E se lasciamo semplicemente come lo Spirito che ha scritto la Bibbia l'ha detto, e dunque è come fare un puzzle, dovete guardare il modello prima di poter comporre il puzzle, e se non lo fate, allora nella vostra scena sarà una mucca su un albero che mangia l'erba, così non è giusto. E se solo lasciamo che lo Spirito Santo, chi ha scritto la Bibbia? Lo Spirito Santo che è sceso sull'uomo e ha scritto la Bibbia, dunque senza Spirito Santo non importa quanto sia buona la vostra istruzione, non capirete mai. Perché Gesù stesso ha ringraziato Dio poiché l'aveva nascosta dagli occhi dei savi e degli intendenti e l'avrebbe rivelata ai fanciulli disposti ad imparare. Tutti i discepoli erano più o meno analfabeti ed incolti, tranne uno, Paolo. E Paolo disse che dovete dimenticare tutto ciò che va conosciuto per guadagnare Cristo. E lo stesso disse alla Chiesa di Corinto, che non era venuto con la saggezza umana e con grandi discorsi, perché così la loro fede sarebbe poggiata sulla saggezza dell'uomo, ma venne a loro nella potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, affinché la loro fede riposasse sulle opere dello Spirito Santo, in armonia con la parola di Dio. Perciò cerchiamo di aggrapparci così saldamente a questo, quanto più possibile, prima che finirà la settimana o quando la settimana sarà finita, vedrete esattamente ciò che è successo, questo piccolo filo che attraversa tutte le epoche della Chiesa. Grazie di aver messo la lavagna un po' più in alto, va meglio così. Ora, vorrei avere tutto l'inverno a disposizione, così da poter studiare tutto il libro di Apocalisse, dall'inizio alla fine. Ci sono degli insegnamenti così meravigliosi là. Mi ricordo, credo sia stato 20 o 25 anni fa, quando la Chiesa era ancora molto nuova, e che avevamo cominciato lo studio del libro di Apocalisse all'inizio dell'autunno, e ci è voluto quasi tutto l'autunno seguente per studiarlo da un capo all'altro. Mi ricordo di aver preso il libro di Giobbe o fratello Wright, sono rimasto così a lungo che alla fine una donna mi scrisse, fratello Brana, non toglierai mai Giobbe dal mucchio di cenere? E dunque cercavo di mettere in rilievo certe cose, perché tutto era contenuto là, in questo luogo. Volevo andare fino al luogo stesso in cui lo Spirito del Signore venne su di lui. Allora i lampi iniziarono a lampeggiare, il tuono brontolare, lo Spirito scese sul profeta e vide la venuta del Signore. Volevo metterlo questo in rilievo, perché tenevo Giobbe sul mucchio di cenere a lungo, da poter fare un punto. Non potevo diventare un po' stancante per certi, e divento nervoso quando sento qualcuno che gira attorno invece di venire subito al sodo, ma forse è Dio che conduce questa persona a agire in questo modo. Ora ritorniamo a questo rimanente prima di lasciare questa domanda, e spero di aver risposto chiaramente in questa domanda. E credo veramente che il rimanente è stato scelto da Dio. E lo credo che Dio ha scelto il rimanente prima della fondazione del mondo. E tramite la sua preconoscenza, non la parola, ora osservate il predestinato, perché è una parola che un po' punge fra le persone, vedete, ma Dio, prima della fondazione del mondo, nella sua grande mente infinita, ha scelto la Chiesa, ha scelto Gesù, ha scelto la Chiesa e ha potuto predire dal principio ciò che sarebbe stato alla fine. Egli, se Egli è infinito, non c'è niente che Egli non sapesse. Egli conosceva ogni pulce, sarebbe stato sulla terra, e quante volte avrebbe sbattuto gli occhi. Ora quello è come quanto seguo avrebbe prodotto, e quanto tutti loro l'avrebbero fatto insieme. Quello è infinito, è l'infinito. Non c'è modo di spiegarlo. E Dio è quello che è un Dio infinito. Quindi se notate, la Bibbia ha detto che negli ultimi giorni, che l'anticristo che sarebbe venuto sulla terra, ora ascoltate attentamente, l'unico sbaglio credo che questo fratello potrebbe trovare in milioni da me, ma il nostro caro fratello Billy Graham l'altro giorno, in quel sermone notevole che ha predicato domenica scorsa, e credo veramente che questo è arrivato a tempo, ha detto che Satana seduce anche gli eletti. No, la Bibbia dice che sedurrebbe, se fosse possibile, anche gli eletti, ma non è possibile, perché Dio li ha scelti prima della fondazione del mondo, vedete? Gesù Cristo era l'agnello immolato prima della fondazione del mondo. se Dio mette qualcosa nel suo pensiero, se egli pronuncia questa parola, se non può mai cambiare, non può essere alterato, perché egli è infinito e le sue parole devono adempiersi. Pensate a questo: questa terra sulla quale siamo stasera è la parola di Dio manifestata. Il mondo è stato formato a partire da elementi che non sono neanche visibili. Egli ha semplicemente detto che ci sia e ci fu. Quanto è facile dunque per questo Dio guarire un corpo malato, perché è capace di produrre un'intera creazione tramite una semplice parola, la sua parola. Se solo potessimo avere la fede per vedere ciò che è la sua parola, siamo così legati alla terra e così impantanati nei nostri pensieri che noi, oh, non so, ci è iniettato tante dottrine, una puntura di questo, una puntura di quello, e ci porta alla confusione più completa. Ma se potreste scuotere tutto, tornare indietro e ritornare a quella conoscenza che egli è Dio e la sua parola non può fallire quanto lui non può fallire. Se la sua parola fallisse, allora Dio sarebbe fallibile. Se Dio fosse fallibile, allora non sarebbe Dio. E ricordate, egli non può dire una cosa qui e qualcos'altro là. Egli deve rimanere secondo la sua prima decisione per essere Dio. Ed egli ci ha chiesto soltanto una cosa: di credere a ciò che egli ha detto essere la verità, ed egli lo farà compiere. Oh, com'è bello! E vi aspettate che qualcosa succeda spontaneamente, e a volte richiede pochissima fede. Forse non sarà un miracolo, non succederà subito, ma se vi tenete a ciò, vi libererà. Rimanete semplicemente con ciò. E gli ha detto come il granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi. Ma avete mai notato che la senape non si mescola con altro? Non potete incrociare la senape con altre cose, non si mescola. E se avete fede, soltanto pochissima fede, e non può incrociarsi con la minima incredulità o qualche religiosità o dogma, e restate con Dio, dimorate semplicemente con Nessa e vi porterà attraverso la nebbia, vi farà uscire. Sì, rimanete con quella fede. All'inizio, quando Dio, la Bibbia dice in Apocalisse che l'anticristo negli ultimi giorni, vedete queste cose che si riuniscono, l'anticristo negli ultimi giorni sedurrà tutti quelli che sono sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo. Quando il vostro nome è stato messo sul libro della vita, prima che ci fosse il mondo, siete stati scelti per ricevere lo Spirito Santo in questa epoca. E mi unisco a ciò che ha scritto Eddie Pruitt: ho ancorato la mia anima in un porto di pace per non navigare più sulle onde furiose. Anche se la tempesta spazzerà sugli abissi tormentati, in Gesù sono per sempre al sicuro. Non c'è niente che possa separarci. Dio non può rimangiarsi la sua parola. Egli è infinito e non vi dà il suo spirito qui e sapendo che vi perderà lungo la strada. E che, in che modo farebbe? Se non siete sedotti nella vostra esperienza, ma che avete veramente lo Spirito Santo, ma state attenti a ciò che dice la Bibbia in Efesini 4:30: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al prossimo risveglio. Suona giusto? Siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Quanto a lungo? Fino alla vostra redenzione. Prendete un carro merci, lo caricate, e quando è completamente caricato, ora non si può ancora chiudere, bisogna che venga prima l'ispettore e gli lo controlla, verifica se c'è niente che si sposta. Il carro potrebbe essere proprio totalmente carico, ma se c'è degli spostamenti dentro, bisogna ricominciare a caricarlo di nuovo. Ecco qual è il problema, il motivo per cui molti non hanno lo Spirito Santo: quando l'ispettore passa trova molte cose che si spostano, vedete, non può ancora mettere il suo suggello. Un grande teologo è venuto a vedermi 3 o 4 anni fa e mi ha detto: voglio chiedere qualcosa. Abramo credette a Dio e gli fu messo in conto in giustizia. È vero, rispose. Cosa poteva fare se più di credere? Disse, era tutto ciò che poteva fare. Disse, allora perché insiste sul fatto che nonostante ciò si deve ricevere lo Spirito Santo? Sapete, era battista. Chiesa, che scopo ha per lo Spirito Santo? Se l'uomo crede, nel momento crede, riceve lo Spirito Santo. se no, no, e metti una contraddizione nelle scritture, le scritture non si contraddicono. Paolo ha chiesto: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Vi disse bene, e disse: è vero che Abramo, il padre della fede, diede, aveva la promessa di Dio e credette a Dio e gli fu imputato a giustizia, ma Dio gli diede il suggello della circoncisione come segno che egli aveva ricevuto la sua fede. Dunque, se non vi è ancora suggellato con lo Spirito Santo, allora non ha ancora ricevuto la vostra fede in Lui, perché ci sono delle cose che si spostano. Potete davvero credere, ma ci sono delle cose che si spostano, ma se ogni cosa è suo posto, allora vi suggella con lo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. È la conferma che Dio ha ricevuto la fede che professate avere in Lui. Abramo professò la sua fede e Dio disse: sto per darti un segno che ti dimostrerà che ti ho ricevuto, e lì del segno della circoncisione. Perciò, quando ricevete Cristo come Salvatore personale, credendo in Lui, e quando gli dite di purificare la vostra vita, allora Egli torna con lo Spirito Santo e vi dà il segno dello Spirito Santo, allora siete suggellati fino alla vostra redenzione. Se questo caro merci è caricato male, e dopo che è stato completamente caricato, si chiude la porta e vi si mette il sigillo, ed è sigillato fino alla sua destinazione. La compagnia ferroviaria vi condannerebbe alla prigione a vita se rompete quel sigillo. Non può essere rotto. È sigillato fino alla destinazione, e che nessuno cerchi di aprirlo durante questo tempo, di guardare all'interno, esaminarlo, gettare qualche oggetto fuori, mettere qualcos'altro dentro. No, no, una chiesa dirà certo gomma, oh, questo è buono, quello non è buono, ma quando Dio vi dà lo Spirito Santo tutto è a posto, sapete dove vi trovate, sapete cosa è successo e siete suggellati per tutto il viaggio fino al giorno della vostra redenzione, che è la destinazione del vostro viaggio terreno. Oh my, dovrebbe dare a ciascuno la fede per credere in Dio e per alzarsi nella potenza dello Spirito Santo. Ora, queste vergini che non avevano lo Spirito Santo, ricordate, l'unica cosa che mancava a loro era l'olio nelle lampade. Esatto, la Bibbia dice che l'olio simboleggia lo Spirito Santo, perciò che noi ungiamo i malati con olio ed è simbolo dello Spirito Santo. Ora, e poi, se lo Spirito Santo non è disceso su di esse, loro non ce l'avevano, e quando gli viene, dicono alle vergini che hanno olio, capite? Sono rimaste indietro all'epoca della Chiesa, alcune di loro erano brave persone, ma non stavano nella luce della stella, cioè che il loro lucignolo non era immerso nell'olio, vedete, era uscito, si erano allontanate. Giovanni diceva nel suo tempo che sono usciti da noi apparentemente non avendo la fede, vedete, si erano allontanati, sono usciti da noi perché non erano dei nostri. Ora ciò è iniziato all'inizio di questa prima epoca di Efeso e è continuato fino all'epoca attuale. Durante ognuna di quelle epoche si è ripetuto nell'epoca seguente fino ad oggi, e in un momento ci addentreremo in questo soggetto. Ora, notate dunque che queste vergini sono andate là dove ci sarà pianto, lamento e stridor di denti. E lascia che ti dica questo, mio caro fratello diletto. Perché di solito quando vengo in questa chiesa vengo solo per un servizio di guarigione, pregare per i malati, e sono da qualche parte là nel paese, ma come ve lo dico già da molto tempo, il momento è giunto di cui i vostri sentimenti ve li tirate fuori. Vogliamo essere incontrarci con l'onestà e nella sincerità, perché siamo negli ultimi giorni, proprio così. Ed è qui che vi siete sbagliati, cari fratelli nazareni e peregrini della santità. Vi trovate ancora la santificazione. Sapete che Giuda Iscariota era arrivato a questo punto. Giuda aveva creduto al Signore Gesù Cristo come Salvatore, l'aveva accettato come Salvatore, e anche lui fu santificato in Giovanni 17:17, quando Gesù disse: santificali Padre alla verità, la tua parola è verità, ed egli era la parola. Bene, e in Matteo 10 fu dato loro il potere di sanare gli infermi, risuscitare i morti e cacciare i demoni, e uscirono in tutti i luoghi del paese scacciando diavoli e tornarono rallegrandosi, gridando, lodando di Dio. Ma Gesù disse loro: non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti sul libro della vita. È giusto? E Giuda era là con loro. Giuda fu con loro circa un anno e sei mesi prima che Gesù fosse crocifisso. Ma quando venne la Pentecoste, il momento in cui Giuda avrebbe dovuto ricevere lo Spirito Santo, Allora egli mostrò i suoi colori, rinnegò Gesù e lo tradì. È proprio ciò da cui proviene questo spirito, tramite Lutero, Wesley, questa chiesa è stata edificata fino alla santificazione con una vita virginale, pura, netta, santa e bella, delle persone migliori che abbiate mai incontrato, ma quando arrivano al punto di parlare in lingua e ricevono lo Spirito Santo, i nazareni, i pellegrini, la santità, i metodisti, i indipendenti dicono che è il diavolo, e in quel momento avete bestemmiato contro lo Spirito Santo e siete esclusi per sempre. E a chiunque parli contro il figliolo dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Né in questo mondo né nel mondo a venire. Ricordate che tutti i discepoli parlarono in lingue. Gesù Cristo è morto sulla croce parlando in lingue. Allora, se non potete avere relazioni ed essere in buoni rapporti con loro da questo lato, come lo direte dall'altro? E se questi sono demoni, allora lo erano anche quelli. E dunque potete vedere che ha mostrato quel che era. Erano queste vergini pure come le altre, una vita pura. Si prende le chiese all'antica dei Nazareni, per dire la santità, che credevano alla santificazione, non si può indicare niente sulla loro vita, ridire niente. Erano tanto puri quanto si può essere. È una buona cosa se potessimo vivere come essi, è vero, bisogna arrivarci. Sappiamo che tra i pentecostali ci sono molti imitatori ancora, è vero, ma quando vedete un falso dollaro sapete che è stato fatto da uno vero, uno reale, è la verità, e c'è un vero Spirito Santo, uno Spirito Santo autentico che parla in lingue e mostra segni prodigi e dura fin dal giorno di Pentecoste. Quindi bisogna che ci sia l'imitatore, ci serve una donna cattiva che non serve, che non vale niente, per portare alla luce in tutto il suo splendore una vera donna. Ci vuole la notte delle tenebre per mostrare che la luce del sole è gloriosa, è vero? Bisogna essere malati per apprezzare la salute, è una legge del pro e contro. È sempre stato, ci sarà sempre finché ci sarà il tempo. Ora, ecco a che punto è arrivata la Chiesa. Gesù non ha detto in Matteo 24 che negli ultimi giorni che questi due spiriti saranno così vicini uno all'altro che avrebbe sedotto, se fosse possibile, gli stessi eletti. Vedete? Ma colui che è stato scelto da fin dalla fondazione del mondo ha vita eterna, e non si può perdere la vita eterna. È eterna come Dio, non potete cessare di esistere, quanto Dio non può smettere di esistere, perché siete parte di Dio, siete figli e figli di Dio, la vostra vita è stata trasformata e siete una parte di Dio e avete la vita eterna. Oh, lo amo, e voi? Ora, qualcuno mi ha portato un appunto e una piccola domanda, non prenderemo tanto tempo per rispondere, e ricordate, ogni volta che portate una domanda farò del mio meglio per rispondervi se posso, ma questa è una domanda importante. È sbagliato per una donna testimoniare, cantare o dare dei messaggi in lingue, di interpretare dei messaggi o di dare una profezia nella chiesa? No, non è sbagliato, finché avviene nel giusto ordine. Vedete, la chiesa ha un ordine, e l'unico modo di fare per quelli che parlano in lingue, che danno dei messaggi, è di darli prima della predicazione, ma mai durante, perché lo Spirito Santo agisce in un posto alla volta, come Paolo l'ha detto qui. Ma le donne hanno il dono di profezia, il dono delle lingue, dell'interpretazione e tutti gli altri, ma non devono predicare, non devono essere predicatrici. È loro vietato di predicare nelle chiese, è vero, o di prendere il posto dell'uomo, di essere dottori, qualcosa simile nella chiesa. Ma per ciò che concerne i doni, la donna li ha tutti e può possedere uno o l'altro dei nuovi doni spirituali, secondo 1 Corinzi 12, e non vi è niente che impedisca che il suo messaggio sia dato nel suo tempo e nel suo luogo. Vedete, ogni messaggio viene al momento giusto, e se c'è qualcuno che parla in lingue e non c'è qualcuno che interpreti, che taccia finché ci sia qualcuno che interpreti. Vedete, di solito questi messaggi sono dati giusto appena prima della riunione. Allora il predicatore, che è un profeta del Nuovo Testamento, è il predicatore, quando avanti Dio inizia ad agire tramite lui, poi quando lui è terminato allora inizia un altro messaggio, poi un altro, e tutto succede in ordine sempre. Però una donna ha veramente il diritto. E vorrei prendere ancora un po' di tempo per rispondere a questo, sto per leggere il titolo. La traduzione della Bibbia da parte di tre confessioni di fede è cominciata a Washington, 15 ottobre, dei teologi cattolici, protestanti e giudei lavorano in gruppo, hanno iniziato una nuova traduzione comune delle scritture che potrebbe rivelarsi essere la Bibbia tanto attesa. Sono altre cose che vorrei studiare un po' prima di fare l'introduzione. In altri termini, vedete esattamente di cosa parliamo, di ciò che la scrittura ha detto che sarebbe successo negli ultimi giorni, che si sarebbero tutti uniti insieme per formare un'immagine alla bestia. perfettamente. Hanno cercato, ci hanno lavorato e adesso hanno la miglior possibilità che abbiano mai avuto di presentarla, perché il tempo è giunto ed è il motivo per cui porto questi messaggi profetici, perché penso che sia il momento. E se c'è qualcuno che vorrebbe tornare tutte le sere, cercheremo di iniziare presto e di finire presto. Se non riesco a finire il soggetto, allora annuncerò che lo terminerò il mattino dopo, e se non arriviamo stasera fino al 20° versetto, continueremo domani mattina alle 10, se lo faremo sapere alla fine della riunione. E poi domani sera prenderemo e inizieremo a trattare la chiesa di Efeso e continueremo per 7 serate: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi e Filadelfia, e poi domenica Laodicea. E quando vedo questi gloriosi gioielli disseminati lungo il cammino, mi è proprio difficile non parlarne prima del tempo. Vedendo tutte queste cose, sentendo lo spirito che porta il cibo al popolo, mi fa proprio venire voglia di saltarci dentro e di dire qualcosa in merito, ma devo trattenermi e mettere ogni cosa al proprio posto e al proprio tempo. Quindi se non potete venire la sera, non mancate di procurarvi nastri o qualche altro modo per avere questo messaggio, perché voglio che vada ovunque. E ho fatto questo perché mi sento guidato dallo Spirito Santo ad agire così. È l'unico motivo per cui lo faccio. E se non credessi che sarebbe d'aiuto per la Chiesa, e in questo giorno ricordate che l'ora sta per arrivare in cui non potremo più avere queste riunioni. Perciò bisogna farlo adesso mentre possiamo farlo. Non sappiamo in quale momento fermeranno questo. E allora tutte le Chiese si uniranno e daranno al capo della Confederazione delle Chiese la sua forma. E ne abbiamo l'esempio qui con l'ONU, che ha un grande edificio in cui ogni denominazione è rappresentata. Bisognerà appartenere a una di queste denominazioni o essere escluso dalla Confederazione delle Chiese. E il tempo sarà il tempo in cui tutti noi dovremo mostrare i nostri colori ed essere certi di ciò che sappiamo, ma di conoscere che così dice il Signore su quale stiamo. La piccola Chiesa è sempre stata nella minoranza, un gruppo piccolo, un piccolo filo come una cordicella rossa che è lungo tutta la Bibbia, ma è sempre la Chiesa e dobbiamo ricordarcelo. E ora, una piccola osservazione prima di riprendere la lettura. Stamattina abbiamo considerato la deità suprema della rivelazione di Gesù Cristo, che Dio l'ha rivelato stamattina nella sua deità suprema. Il grande io sono, non io ero, sarò, io sono, sempre. E notiamo che in questo primo capitolo di Apocalisse la rivelazione, cos'è la rivelazione di Gesù Cristo? Qual è la prima cosa che ci rivela di lui stesso? L'Iddio del cielo. Non un Dio trino, ma un unico Dio. Un unico Dio. Ed egli si rivela in questo modo nel primo capitolo d'Apocalisse e ne parla 4 volte nel primo capitolo, affinché non ci sia alcun errore. La prima cosa che dovete sapere è che egli non è un profeta, che egli non è un Dio minore, che egli non è un Dio di secondo rango, egli è Dio. Egli è Dio. E così la rivelazione è stata data e continueremo stasera con essa finché giungeremo alla settuplice personalità del suo essere. Oh, e che Dio ci aiuti mentre insegniamo su queste parole. Le ho studiate dal punto di vista storico, ma aspettate che mi trovi sul pulpito con l'ispirazione, perché sento che siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, e che il vostro spirito, la vostra parte, quella lingua di fuoco, lo Spirito Santo che è su di voi, passa da uno all'altro e all'altro e accende il grande corpo di Dio e lo infiamma. Ed ecco là che si trova la rivelazione. E adesso ciò di cui parliamo, questa domanda che mi è stata posta, è sbagliato per una donna, eccetera, è esattamente ciò che ha introdotto il caos nella Chiesa fin dall'inizio. Hanno tolto tutte le cose solenni dall'uditorio per metterle esclusivamente sul pulpito, ma Dio è il Dio dell'intera assemblea. Egli agisce in ogni essere umano, egli vive in ogni cuore, ed egli in cui egli può entrare, trova quelli che hanno i doni e opera tramite loro. Ma se il diavolo non può colpirli in un punto, allora viene e crea un grande agglomerato senza valore e disperde il popolo. Come Paolo diceva, quando vi radunate, se tutti parlate in lingue e entra un estraneo, non dirà che siete pazzi? che siete insensati, se qualcuno parla in lingua e tutto il resto è in disordine, ciò non produrrà niente. Ma disse, se qualcuno profetizza e rivela i segreti del cuore, allora diranno, Dio è veramente fra voi. Ma se uno parla in lingue per rivelazione e se ne dà l'interpretazione, qualcosa per l'edificazione della Chiesa, allora tutta la Chiesa ne sarà edificata. Se Dio parla mediante qualcuno, come Dio che parla in una lingua sconosciuta, di cui non si sa nulla, e la dà a uno e un altro un'interpretazione dicendo che una certa cosa sta per arrivare e viene esattamente come è stato annunciato, allora vuol dire che lo Spirito del Signore è in mezzo a voi. Oh, tendiamo verso questo, cari amici, per tenere acceso questo fuoco. E adesso, appena prima di prendere questa grande scrittura di riferimento, mi chiedo se sarebbe troppo chiedervi di alzarvi per cambiare posizione alcuni momenti mentre preghiamo. L'Iddio onnipotente che ha risuscitato il Signore Gesù dai morti e l'hai presentato a noi dopo 1900 anni, quale Dio infallibile del cielo. Ti ringraziamo per questo e per la tua presenza fra noi giorno dopo giorno nel nostro cammino quotidiano. E siamo così felici di sapere che in questa ora di confusione in cui il mondo non sa cosa fare, scavano buche nella terra e si trincerano dietro muri di calcestruzzo, ma oh Dio, non possono sfuggire alla tua ira. E c'è un solo rimedio, Signore, uno solo, e siamo così felici di averlo accettato. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Oh, quanto siamo felici stasera per quella protezione pienamente sufficiente del sangue dell'agnello di Dio, di avere questo sommo sacerdote che sta in gloria stasera intercedendo a motivo della fede che professiamo. Siamo così felici di averlo con noi stasera. Il grande oratore dell'unzione, il grande dispensatore della vita. E adesso, Signore, Dio nostro, ho chiamato queste persone a radunarsi stasera sotto questo tetto e ci siamo riuniti qui come una chiesa, una porzione di ciò. Ci siamo riuniti non nel nome di questo tabernacolo o nel nome di un individuo, ma nel nome di Gesù Cristo. Che lo Spirito che guidava il suo corpo e il suo pensiero e che aveva autorità su di lui venga a noi stasera e interpreti la parola e predichi la parola e la dia ai nostri cuori affamati mentre aspettiamo lui, poiché lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria. Amen. Potete sedervi. Ora, per quelli che hanno la Bibbia, prendiamo il capitolo 1 del libro di Apocalisse, iniziamo dal 9 versetto. Prendete le matite, la carta e cercherò di darvi qualche dato, qualche data e così di seguito, man mano che andremo avanti. Ora, la nostra predicazione era piuttosto un sermone, nel quale abbiamo stabilito il fondamento della deità della rivelazione, Dio che si rivela in Cristo. E quanti credono questo? Dio è stato rivelato in Cristo. Geova è stato rivelato in Cristo. Ora, dove deve essere rivelato Dio ora? Nella sua Chiesa, nel suo popolo, in noi. Lo stesso Spirito, le stesse opere, la stessa manifestazione, lo stesso amore, la stessa clemenza, la stessa longanimità, dolcezza, pazienza, pace, misericordia. Tutto ciò che era in Cristo è nella Chiesa. E ricordate bene questo, tutto ciò che Dio era, Egli l'ha riversato in Cristo. In Lui dimorava tutta la pienezza della deità corporale e tutto ciò che era Cristo, Egli l'ha riversato nella Chiesa. Dio sopra di noi, Dio con noi, ora Dio in noi. Era la triunità di Dio, Dio manifestato in tre modi diversi. Padre, Figlio e Spirito Santo. La rivelazione dell'Apocalisse dimostra che Egli non è tre dei, che Egli non è neanche tagliato in tre pezzi, ma è un unico Dio che era Dio nei giorni della dispensazione del Padre, era Dio nei giorni della dispensazione del Figlio, ed Egli è Dio nei giorni della dispensazione dello Spirito Santo. È lo stesso Dio, non tre dei diversi, tre persone, tre personalità, Egli è una sola personalità. Non potete essere una personalità senza essere una persona. Alcuni dicono, egli non è tre persone ma tre personalità. Non potete fare questa distinzione, perché se egli ha una personalità, è una persona. Ci serve una persona per fare una personalità. Dunque, egli è un'unica persona, una personalità, lo stesso ieri, oggi e in eterno. L'alfa e l'omega, colui che era, che è e che ha da venire. Oh, egli è proprio tutto. Oh, mi piace questo. Osservate la sua natura, la sua vita, le sue opere. Dovrebbe manifestarsi qui, in questo tabernacolo, come succedeva al suo tempo. E non dico questo con pregiudizio, Dio lo sa, ma non soltanto qui, ma per tutto il mondo. Sono felice che è così. Ora sappiamo dove ci troviamo, perché abbiamo lo stesso spirito in noi che cammina con noi e dimostra che Egli è qui. Non siamo noi, è Lui. Non possiamo fare queste cose, è Dio che le fa. D'altronde, nel mondo scientifico ha permesso che la sua fotografia fosse scattata con noi, in noi, attorno a noi, al di sopra, attraverso di noi, che opera dentro e fuori da noi. Oh, come è meraviglioso. Una volta cantavamo un piccolo cantico. Io sono colui che parlò a Mosè nel pruno ardente. Io sono il Dio di Abramo, la brillante stella del mattino. Io sono la rosa di Sharon. Oh, dove dite che io venga? Conoscete mio padre? O sapete il suo nome? Oh, chi dite che io sia? O da dove dite che io provenga? Conoscete mio padre? O conoscete il suo nome? Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Io sono l'intera creazione e Gesù è il mio nome. Oh, quanto è meraviglioso la rivelazione. Ora, ricordate che essa non viene tramite la teologia, non viene in quel modo. Può venire soltanto come rivelazione. Il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo non può essere dato che tramite rivelazione. Gesù e Dio, essendo la stessa persona, viene solo tramite rivelazione. Tutta la Bibbia è edificata sulla rivelazione. Tutta la Chiesa è costruita sulla rivelazione. Matteo 16 dice, e io altresì ti dico, su questa pietra la rivelazione spirituale io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E sfidiamo chiunque a dimostrarci, ovunque, nella storia o nella scrittura, un posto dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, al di fuori della Chiesa Cattolica, fino ai giorni di Martino Lutero, poi la Chiesa Protestante, e ogni... Ascoltate mentre ci adattiamo nelle epoche, tutto il male che esisteva in questa prima Chiesa si è trasmesso all'epoca dopo, e ciò è andato avanti alla fine tutto in una completa apostasia negli ultimi giorni. Tutto il male continua a trasmettersi da una Chiesa all'altra. E là da dove uscirono i piccoli ismi, come in Genesi, la falsa vita è iniziata a crescere e intufolarsi nella Chiesa per manifestarsi negli ultimi giorni. Non c'è da meravigliarsi che la Bibbia dice che benedetti coloro che scamperanno in quel giorno. Sì, che scamperanno tutte quelle cose. Mentre parliamo dell'Apocalisse, chiedete a Lui di darvi la rivelazione di ciò, perché può essere conosciuto solo tramite rivelazione e potete essere salvati solo tramite rivelazione. Ne avete una conoscenza intellettuale, ma non potete essere salvati finché questo non vi è rivelato. Nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non tramite lo Spirito Santo. È ciò che dice la Bibbia. Nessuno può dire che Gesù è il Cristo prima di aver ricevuto lo Spirito Santo. Può dire il pastore lo dice, la Bibbia lo dice, la Chiesa lo dice. È vero, ma voi stessi non lo sapete, perché finché lo Spirito Santo non lo rivela a voi, allora Egli è venuto in voi. Nessuno può dire Gesù è il Cristo se non tramite lo Spirito Santo, non per conoscenza, non per intelligenza. Adesso stanno lavorando a una Bibbia che si adegui ai giudei, cattolici, protestanti, perché ci sono diverse differenze come giorno e la notte fra di loro. Pensavo che i giudei sapessero meglio di quello, e suppongo sia giunta l'ora in cui deve succedere di entrare in una grande apostasia. Ricordate che non possiamo fermare questo, ma l'unica cosa che possiamo fare è diffondere la luce, forse offrendoci come martiri o tenendoci lontani da queste cose. È tutto ciò che possiamo fare, ma molti dovranno farlo. E così è stabilito nella Bibbia, come pure non sono le cose in cui dobbiamo addentrarci. Se non state attenti, ci cadranno molte noi. E il primo capitolo del libro di Apocalisse inizia con la rivelazione di Gesù Cristo. E ci mostra chi Egli è. Gesù Cristo è il Dio Onnipotente, lo sappiamo. Quanti credono a ciò? Dite amo. Egli è Dio onnipotente e ha un unico nome. Questo nome è l'unico nome dato sotto il cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati, Gesù Cristo. E mi chiedo perché hanno paura di lui quando ci si battezza in acqua, vedete? È perché questo spirito che si è intrufolato fin dall'epoca di Smirne e si è inserito a partire da questa grande epoca di tenebre e ne ha fatto una dottrina e è venuta fuori ancora in questi ultimi giorni. E ascoltate proprio la storia e la Bibbia mentre studieremo questa cosa durante questa settimana e vedrete come tutto è messo alla luce. Dopo è stato dato tramite Cristo a Giovanni tramite un angelo per essere data a chi? Alle sue chiese, per essere rivelata alle sue chiese. E le sette stelle nella sua mano erano i sette messaggeri alle sette chiese. E chiunque che avrà un messaggio avrà lo stesso messaggio autentico di quello che è stato dato all'inizio. E quando approfondiremo queste cose vedremo come Dio le ha poste, sarà meraviglioso, vi farà proprio gridare di gioia. E leggevo, poi andavo a fare un piccolo giro piangendo, tornavo attorno, mi sedevo in ufficio e partivo di nuovo. Sono così felice di conoscere queste cose. Com'è possibile che Dio sia stato così misericordioso a noi di lasciarci vedere queste cose nell'ora in cui viviamo? È come Gesù quando disse: un uomo vendette tutto ciò che possedeva per comprare una perla, vi sbarazzate le cose del mondo rendendogli ciò che gli appartiene per ottenere questa perla. È vero, ancoratevi completamente a questo, è l'ancora dell'anima, vedere la rivelazione della sua parola. Ora, e chiunque la legge è benedetto, è così? L'abbiamo detto stamattina, e se non ci sono alcuni che non possono leggere, chiunque la ascolta è benedetto. Comincia con una benedizione per coloro che l'ascoltano quando essa viene letta, e una maledizione per chiunque cercherà di aggiungerci o togliervi qualcosa. Dunque, se la Bibbia rivela chiaramente che Gesù è Dio onnipotente, allora guai a colui che toglierà da questo. Sì, è una rivelazione. E chiunque aggiungerà qualsiasi cosa è il completo canone della rivelazione. È l'ultimo libro di Dio, le sue ultime parole. E ogni rivelazione contraria a questo è una falsa profezia. Non proviene da Dio, perché questo libro è la verità. E ricordate che è l'unico libro della Bibbia che porta la firma personale di Cristo. Pensateci, è l'unico libro della rivelazione di se stesso. È l'unico libro sul quale Egli abbia posto il proprio suggello, con le sue benedizioni e le sue maledizioni. La benedizione per quelli che lo riceveranno e la maledizione per quelli che non lo riceveranno. Ora, arriviamo all'isola di Patmos e ci attentriamo veramente in questo tema. Leggiamo il 9 versetto. Diciamo prima questo, che titoleremo questo la visione di Patmos. È successo fra il 95 e il 96 dopo Cristo sull'isola di Patmos, e si trova a circa 50 chilometri dalla costa dell'Asia Minore, a ovest, di fronte alla città di Efeso, nel mare Egeo, fiancheggia il mar Mediterraneo, ecco dove si trova la posizione. Ripetete, una piccola isola a 50 chilometri dalla costa dell'Asia Minore, nel mare Egeo, proprio di fronte alla chiesa di Efeso, dove il primo messaggio fu dato, dove era Giovanni pastore a quel tempo. In altri termini, guardando indietro verso est, guardava dritto la sua chiesa dove proveniva, e il primo messaggio era per la sua chiesa, che rappresentava un'epoca della chiesa. Dunque, la visione fu data all'apostolo Giovanni, il divino, che era a quel tempo il pastore della chiesa di Efeso. Quali erano le condizioni in quel tempo? Dove e com'era questa isola? La storia ci dice che era conosciuta come isola rocciosa, piena di serpenti, scorpioni e lucertole. Ha una circonferenza di 50 km e molto rocciosa. Al tempo di Giovanni veniva usata come un Alcatraz, una prigionia, un luogo dove l'impero romano esiliava i criminali, quelli che non si poteva tenere in prigione, i peggiori che si mettevano su quest'isola fino alla loro morte. Una domanda. Per quale ragione Giovanni si trovava là? Un uomo di Dio, un uomo giusto, un uomo di buona reputazione, un buon cittadino sottomesso alle leggi. Perché quest'uomo era là? La Bibbia disse a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Adesso abbiamo disposto lo scenario, l'isola di Patmos, nel mare Egeo, a 50 km dalla costa, a quasi circa 50 km di circonferenza, rocciosa, piena di lucertole, scorpioni, e usata come prigionia, come Alcatraz. Se abbiamo un criminale così terribile che non si può tenere in prigione, così terribile, lo si manda Alcatraz. E ora, avevano posto là questo santo apostolo Giovanni, l'ultimo dei discepoli, e l'unico che sia morto di morte naturale. Giovanni, prima di essere trasportato sull'isola, fu accusato di stregoneria e lo fecero bollire in un pentolone di olio per 24 ore per bruciarlo, senza riuscirci. Non potete far uscire lo Spirito Santo da qualcuno facendolo bollire, perché è Dio stesso. L'hanno fatto bollire per 24 ore in una vasca di olio senza fargli alcun male, e i romani dissero che ciò avvenne perché era uno stregone e aveva stregato l'olio. Cosa può pensare la mente carnale? Quando ci chiamano lettori di pensieri, indovini Belzebù, vedete da dove proviene quello spirito? Ma vedete anche da dove viene il vero spirito? Attraverso le epoche della Chiesa, immerso per 24 ore nell'olio bollente e senza che gli abbia mai fatto alcun male. Oh, Dio lo aveva circondato col suo spirito. La sua opera non era finita. Gli avevano messo sull'isola per 2 anni. E mentre Dio lo teneva là, disparte, e gli scrisse il libro di Apocalisse man mano che l'angelo del Signore glielo rivelava. E dopo che ebbe terminato, tornò al paese come pastore della chiesa di Efeso e morì e fu sepolto a Efeso. L'apostolo Giovanni. Oh, che scenario questa storia. Bene, questa chiesa, scrisse Giovanni, o una grande persecuzione. Giovanni scrisse al versetto 9: io Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ero sull'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. In altri termini, egli aveva preso la parola di Dio e confermava che essa era la parola di Dio, e Cristo testimoniava a sua volta per mezzo di lui, confermando che era servitore di Dio e giusto. Eccovi, la parola di Dio che veniva manifestata in lui, dimostrando che era servitore di Dio. Non potevano confutarlo, perciò dovevano dire che era uno stregone, aveva ammaliato l'olio perché non gli facesse alcun male, aveva ammaliato le persone che fossero guarite, è soltanto un indovino, che non può, è un uomo cattivo, uno spirito impuro, e l'avevano messo là per quello, pensando che fosse pericoloso per la società. Ma adempiva soltanto la volontà di Dio. E Dio aveva un disegno in tutto ciò, visto che durante queste persecuzioni i santi venivano da lui con tante domande: oh fratello Giovanni, cosa faremo a proposito di questo, di quello, cosa faremo? E Giovanni era un profeta, lo sappiamo, e perciò gli facevano queste domande, e Dio dovette fare in modo che l'impero romano lo prendesse, lo mettesse sull'isola e gli disse: Giovanni, adesso vieni, ti sto per mostrarti qualcosa che sta per succedere. Giovanni era l'ultimo degli apostoli, non rimaneva che lui per scrivere queste cose. Lo si mandò sull'isola di Patmos dal 95 al 96 dopo Cristo. E scrisse l'Apocalisse e disse: io, Giovanni, vostro fratello, e partecipe con voi della tribolazione. Ora, non parlava della grande tribolazione, non era la grande tribolazione, e essa non viene alla Chiesa. La grande tribolazione è per i giudei e non per la Chiesa. Dunque, non era la grande tribolazione. Adesso il 10° versetto. Fui rapito in spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una gran voce come di una tromba. Ero nello spirito nel giorno del Signore. Ora non potete fare niente di buono finché prima entrate nello spirito. Dio non può usarvi. Tutti i vostri sforzi sono vani finché non agite nello spirito. E Paolo disse: io se canterò nello spirito, se pregherò, disse Paolo, pregherò nello spirito. E se c'è qualcosa che proviene da voi, qualsiasi cosa di buono, cioè, deve essere rivelato dallo spirito e confermato dalla parola e manifestato dai risultati che produce. In altri termini, se dico che Gesù Cristo ha promesso nella sua parola che se mi ravvedo e sono battezzato nel nome di Gesù Cristo avrei ricevuto il dono dello Spirito Santo, allora per prima cosa per me da fare era vedermi, mi è rivelato che è vero, poi devo essere battezzato nel nome di Gesù Cristo e poi il risultato sarà che riceverò lo Spirito Santo. E se fossi malato e Egli mi ha promesso che se credessi e che se gli anziani della chiesa mi ungessero con olio e pregassero per me la preghiera della fede avrebbe stato malato, Signore, io credo, seguo le tue istruzioni, che un anziano preghi per me e mi faccia l'unzione dell'olio e sistema la questione, avanti, è tutto in ordine. E dite, oh, eppure non sento la minima differenza. Gesù, quando Dio lo immolò prima della fondazione del mondo, egli era l'agnello di Dio, immolato prima della fondazione del mondo, ma nel pensiero stesso di Dio era già stato fatto. Prima che voi e io fossimo qui, i nostri nomi erano già scritti nel libro di Dio prima della fondazione del mondo. Quando Dio dice qualcosa, deve succedere. Perciò, quando soddisfate le condizioni fissate da Dio, ricordate, Dio manifesterà se stesso e avrà cura del resto. Andate avanti come se fosse già successo, non è meraviglioso? Pensate, dice soltanto, Dio ha detto, tu fai questo, io farò quello. Bene, se faccio questo, Egli deve fare quello. Ma il diavolo dice, vedi, Egli indugia, ciò non fa differenza. Daniele ha pregato una volta e ci sono voluti 21 giorni prima che l'angelo arrivasse da lui. Ma non si scoraggiò, sapeva che sarebbe venuto comunque, perciò aspettò finché arrivò. È vero. È ciò che succede quando avete la fede, ma dobbiamo abbandonare questo soggetto, sennò andremo subito in servizio di guarigione, è vero? Sì, la fede, ma ciò che vogliamo è un servizio di guarigione dell'anima, per guarire l'interiore, perché è ciò che dimora quando avete la vita eterna. La vita eterna non sparisce né invecchia, dimora e rimane la stessa. Ora dunque, Giovanni fu rapito nello spirito prima che succedesse qualcosa, e la prima cosa che riferisce era sull'isola chiamata Patmos, e di aver sentito in primo luogo una voce, e udì dietro a me una gran voce, e vide queste cose, ma prima che succedesse qualsiasi cosa fu rapito nello spirito. Avete notato nella vostra Bibbia, spirito è scritto con una maiuscola, è lo Spirito Santo, amen, fu rapito nello spirito. Oh, penso che sia meraviglioso, fu rapito nello spirito nel giorno del Signore. In che giorno? Il giorno del Signore. Ora ecco un punto di grande controversia, ma lasciamolo da parte un momento. Come abbiamo detto stamattina, alcuni dicono che la rivelazione di Matteo 16:17 si riferiva a Pietro. La Chiesa Cattolica dice che ha edificato la sua Chiesa su Pietro, che fu il primo Papa. Come poteva essere un Papa essendo sposato? Vedete? E disse che Pietro è andato a Roma e là è stato seppellito. Allora mostratemi un po' una storia dove dice che Pietro è andato a Roma. Paolo si è andato, ma non Pietro. Abbiamo visto che tutti questi ismi e queste cose si erano intrufolati, ma ovunque andiate troverete sempre una grande chiesa, un'altra che possiede dei chiodi che sono stati nella mano di Gesù. Sapete quanti chiodi hanno, chiodi autentici oggi? 19. Possiedono ossa, possiedono pezzi di tunica, e li toccano, li manipolano, ma non abbiamo queste cose, non ne abbiamo bisogno. Cristo è vivente,
alleluia,
Egli è in noi, non qualche chiodo, pezzo di stoffa o di osso o qualcos'altro. Egli è l'Iddio vivente che vive in noi adesso e si manifesta. Abbiamo un solo memoriale, è la cena del Signore, la commemorazione della sua morte, ma in quanto a Cristo stesso, Egli è con noi, in noi, è ciò che vogliamo sbandierare al mondo, la gloria dello Spirito Santo, sbandierarlo finché la luce apparirà, va bene? Così, vedete, abbiamo scelto l'altro lato della strada. Sapete che in ogni tempo ho cercato di essere come ciò che il nostro Signore mi ha sempre liberato, che c'è un estremo e un altro estremo, ma in mezzo alla strada c'è la verità. Avete notato che Isaia dice che ci sarebbe stata una strada in Isaia 35, e vi ricordate come i nostri cari fratelli nazareni avevano l'abitudine di cantare quest'inno, la strada maestra della santità, la strada maestra della santità. Ora, se leggete correttamente la vostra Bibbia, non dice la strada maestra della santità, ma dice ci sarà una strada maestra e una via che sarà chiamata non la strada della santità ma la via santa. Vedete,
E è una congiunzione che completa la frase. Vedete, una strada e una via. E questa strada sarà chiamata la via della santità, non la strada maestra della santità. Vedete, quando una strada viene costruita, come una strada viene costruita, è più alta al centro affinché le acque lavano via lo sporco dai lati. Ecco, è così. Quando un uomo viene veramente a Cristo, ha i suoi occhi centrati su Cristo. Se è un po' emotivo, diventerà un fanatico. Se è un po' freddo, si troverà dall'altro lato. Come un cocomero dall'altro lato, vedete, o nel suo intellettualismo. Ma la cosa importante è stare in mezzo alla strada, con abbastanza spirito da tenervi al caldo e attivi, sapendo abbastanza da mantenervi in sottomissione allo spirito per andare avanti quando lo spirito va avanti, né prima né dopo, ma proprio come lo spirito procede. La Chiesa Cattolica dice la rivelazione è Pietro, la Chiesa Protestante dice è Cristo, ma la Bibbia insegna che la rivelazione è la rivelazione che Dio gli ha dato di Cristo. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Tu sei beato, Simone, figliolo di Sigiona, perché non la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, né un uomo, né un seminario, né un monastero che te l'ha insegnato, ma il Padre mio che è nei cieli te l'ha rivelato. E tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Adesso arriviamo a un altro punto dove ci sono due idee diverse. Ora potrei sbagliarmi, se mi sbaglio Dio mi perdoni, ma sto per essere in disaccordo con gli avventisti del settimo giorno che dicono che Giovanni era stato rapito nel settimo giorno, il giorno del Signore. Molti fratelli avventisti del settimo giorno affermano che chiamano il Signore il giorno del Signore il giorno del sabato, la chiesa cristiana chiama la domenica il giorno del Signore, il primo giorno. E notiamo spesso che come la Chiesa cristiana oggi, in particolare i protestanti, si riferiscono alla domenica come il giorno del Signore, ma non è scritturale. Domenica era il primo giorno della settimana nella Bibbia, non il giorno del Signore. E non è neanche il settimo giorno, il sabato. È impossibile che sia uno o l'altro di questi giorni, poiché Giovanni ha avuto bisogno di due anni per scrivere l'Apocalisse. E durante questo tempo sono trascorsi molti sabati e domeniche, e la Bibbia, l'Apocalisse, fu scritta dal 95 al 96 dopo Cristo. Era il giorno del Signore, il giorno del Signore è esattamente ciò che questo vuol dire, ciò che era. Giovanni fu rapito nello Spirito nel giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo, ma il giorno del Signore sta per arrivare. Per tutte le scritture vedremo che era nel giorno del Signore, rapito in spirito e trasportato nel giorno del Signore. Amen. Proprio così, vedete? Era nel giorno del Signore. La Bibbia parla del giorno del Signore. Stiamo per giungervi per un momento. Ci sono molte scritture a questo proposito. E prima di tutto, visto che ne parliamo, il giorno di sabato non è l'osservanza di un certo giorno. Non c'è un comandamento di osservare il sabato come il giorno sabbatico. Non abbiamo nel Nuovo Testamento alcun comandamento di osservare un giorno sabbatico della settimana come sabato. La Bibbia dice nel quarto capitolo di Ebrei, infatti, se Gesù avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe parlato in un altro giorno, è vero. Però resta dunque un riposo, l'osservanza del sabato per il popolo di Dio, perché noi non che crediamo siamo pure entrati nel suo riposo, ci riposiamo dalle nostre opere come Giovanni si riposa dalle sue. Vedete queste cose? Oh, gloria al Signore. Inizio a sentirmi proprio bene e mi sento trasportato. Notate che il giorno del sabato, e Dio fece la terra in sei giorni, e il settimo giorno egli entrò nel riposo e non tornò più per costruire un altro mondo. Perciò diede loro questo giorno come memoriale. Ma adesso non potete osservarlo, perché se osservate qui il sabato, l'altra parte del mondo è domenica, vedete? E ciò dimostra che era per un popolo, per un certo luogo, per un periodo di tempo, era Israele. Resta per il giorno, per il popolo di Dio, un sabato da osservare. Leggo in Ebrei 4, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto, come in Ebrei 4, talché giurai nella mia ira non entrerà nel mio riposo. E ancora egli annotò in Ebrei 4, e ancora egli limitò un certo giorno e un lungo tempo, come è detto che quando tu l'hai sentito, quando sentirete la sua voce non indurite il vostro cuore. Perché se Gesù avesse dato loro un riposo, un giorno di riposo, non avrebbe parlato in un altro giorno, ma rimane un riposo o l'osservanza di un sabato. La parola riposo, sabato, è una parola strana per noi, che significa riposo, è una parola ebraica che significa un giorno di riposo, sabato, non lavorare, un riposo. Perché se Gesù avesse dato loro il riposo, non avrebbe parlato un altro giorno, ma rimane un riposo o l'osservanza di un giorno sabbatico per il popolo di Dio. Ma noi che siamo entrati nel suo riposo, noi abbiamo cessato le nostre opere come Dio dalle sue, non siamo tornati al primo giorno della settimana o iniziamo iniziato di nuovo, siamo entrati in un riposo. Gesù, parlando nelle beatitudini, ha detto, l'avete sentito in antico che hanno detto non uccidere, ma io vi dico che chiunque sarà irritato con suo fratello senza causa avrà già ucciso. Avete sentito l'antico che tu commetterai adulterio, è il comandamento, ma io vi dico che chiunque guarderà una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, è giusto? Quindi tutte queste cose erano memoriali, solo segni, prodigi che aspettavano che il vero tempo arrivasse. Ora, quando Gesù finì questo in Matteo 11, le beatitudini, disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi e carichi di fardelli, e io darò riposo alle vostre anime.
Alleluia.
Prendete il mio giogo e apprendete da me, perché io sono umile, è giusto. Venite a me tutti voi che siete affardellati e carichi di pesi, e io darò riposo alla vostra anima. Se vi siete affaticati un giorno, 10 giorni, 5 anni, 35 anni, 50 anni, 90 anni, e siete stanchi e affaticati, venite a me e io vi darò riposo. Toglierò tutto quel carico del peccato da voi ed entrerò in voi e vi darò un perfetto riposo e soddisfazione. Ora, qual è quel riposo? Ora, stabiliamolo solo un po'. Vediamo, perché ti unisci alla Chiesa? No. Metti il tuo nome sul libro? No. Bene, un certo tipo di battesimo in acqua? No. Stabiliamolo e vediamo che cos'è. Vorreste farlo proprio ora mentre aspettiamo? Vediamo dove Giovanni andò, in che tipo di giorno andò. Quando Gesù morì sulla terra e la sua opera fu completa, egli entrò da qualche parte. Ora torniamo in Isaia al 28 capitolo e l'8 versetto, credo sia Isaia 28:8, e leggiamo Isaia 28, il profeta che parla 700 anni e 12 prima che avvenisse. Ora, quanti vorrebbero sapere qual è il vero giorno sabbatico, il vero riposo? Eccolo qui. Ora ecco dove il profeta l'ha detto, e vi mostrerò dove avviene. Osservate Isaia 28, perché tutti i profeti hanno profetizzato di questo giorno, perché tutte le tavole sono piene di vomito, la gente che viene prende la comunione, fuma e beve e mentisce e ruba, così non c'è luogo pulito. A chi insegnerò dottrina? A chi potrebbe insegnare conoscenza oggi? Quanti hanno sentito Billy Graham oggi? Era un sermone meraviglioso in cui ha dimostrato come qualcuno può credere una menzogna e anche giustificarsi pensando di adempiere a ciò che è giusto. E disse che faceva la nazione americana, ascoltando questo luogo, slogan, la sigaretta dell'uomo che fuma, il filtro dell'uomo che pensa. Così le persone accettano le bugie del diavolo invece di trattarlo da stolto, cioè che ciò in realtà assorbono ciò nei loro polmoni, è pieno di cancro e tutto il resto, e continua comunque a metterlo nei suoi polmoni. È un folle, non è il filtro di un uomo che pensa, non esiste affatto. Un uomo che pensa non assorbe queste sporcizie, e non c'è vita se non è nell'orta del 92, non c'è vita al di fuori di Cristo, quella è la vera vita.
Amen.
Che spinge gli uomini ad assorbire quella bevanda? Cercano di smorzare la sete che è in loro e che Dio ha messo in loro affinché abbiano sete di Lui, e cercano di soddisfarla con le cose del mondo. Ecco perché abbiamo queste cose, è per quello che la gente agisce così, perché cercano di smorzare questa sete di Dio che è in loro, e il diavolo dà loro la morte invece della vita. Tutte le tavole sono piene di vomito, gli uomini di chiesa e tutti gli altri dicono ciò. È molto bene avere qualche piccolo divertimento nel centro, non esiste. A chi insegnerà, darà insegnamenti? A chi vuole far capire la lezione? A dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle? Non siamo più neonati adesso, poiché è un continuo dal precetto dopo precetto, regola dopo regola, linea dopo linea, un po' qui e un po' là. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Egli aveva detto loro, ecco, che cosa? L'osservanza del sabato, il riposo, lasciar riposare lo stanco. Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati, ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Ma quelli non l'hanno voluto ascoltare. Quando è successo questo? 712 anni più tardi, il giorno di Pentecoste, quando le labbra dei discepoli si misero a balbuziare e tutti quelli furono riempiti di Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue, lo Spirito Santo prese il controllo delle loro vite e fece smettere le loro opere mondane. È allora che entrarono nel riposo in Cristo. Paolo dice nel quarto capitolo di Ebrei: abbiamo smesso con le cose del mondo, siamo entrati nel suo riposo come Dio stesso che si è riposato un giorno dalla sua creazione. Egli è entrato nel suo riposo e noi entriamo con lui quando abbandoniamo le nostre opere mondane. Ecco il vostro autentico vero sabato. E così dunque Paolo fu rapito ed entrò in questo spirito del sabato e fu trasportato dallo Spirito Santo fino al giorno del Signore. Perché abbiamo delle guerre? Perché abbiamo delle sommosse? Perché una nazione si leva contro l'altra? Gesù è venuto, il principe della vita, e l'hanno ucciso. E fra alcune settimane, oppure fra questi pochi giorni, vedremo arrivare Babbo Natale, le sue rene, le campanelle, tutte queste decorazioni dappertutto, che è una cerimonia pagana, è una tradizione della Chiesa Cattolica. Le persone spendono tanti soldi e scambiano regali, e tutto ciò è paganesimo. Il Natale è un giorno di adorazione.
Alleluia.
Cristo non è nato il 25 dicembre. Non è possibile. Siete andati in Giudea, le colline sono piene di neve, peggio di qui. È nato in aprile, quando tutta la natura si risveglia. Ma è la loro tradizione. E perché facciamo queste cose? Perché seguiamo le tradizioni umane invece di seguire i comandamenti di Dio? Perché in realtà la cosa non ha alcuna importanza, ma ne hanno fatto un'occasione di commercio. È tremenda, è una vergogna fare queste cose. È una cerimonia pagana. E che rapporto c'è fra Babbo Natale e Gesù? Che rapporto c'è fra i conigli di Pasqua, i pulcini, uova colorate e la resurrezione di Gesù Cristo? Non vedete come il mondo commerciale è il motivo per cui vendono questi dischi di rock and roll, immagini oscene, tutte queste cose volgari? Perché è nella natura delle persone bramare queste sciocchezze. È perché c'è qualcosa di sbagliato nei loro cuori. Non sono mai entrati in questo riposo con Dio, abbandonando tutte queste cose, entrando in questo riposo e ricevendo lo Spirito Santo. Allora smettono col mondo, le cose del mondo. Dio lo trasportò. Oh, non credo che fu trasportato come Paolo nel terzo cielo, dove vide quelle cose ineffabili. Il prezioso Spirito Santo l'ha fatto per me alcune settimane fa, qui, lasciandomi vedere. In altre parole, avevo paura della morte, lo Spirito Santo mi ha rapito, mi ha mostrato che cos'era. Avete sentito la testimonianza? Allora, quando sono tornato, ho potuto esclamare: oh morte, dov'è il tuo dardo? E fui trasportato per vedere ciò che vi era di là della cortina, e mi lasciò tornare per dirvi che là dietro non saremo dei fantasmi o degli spiriti, ma saremo degli uomini e delle donne, giovani, non morendo mai, non essendo mai malati. Là, di là della cortina, la morte non può farvi nulla che non portarvi in quel luogo. Dunque Giovanni fu rapito nello spirito dell'isola di Patmos nel giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo, gli uomini combattono, ma quando il giorno del Signore verrà, questi regni diventeranno i regni del nostro Signore, del suo Cristo. Allora ci sarà il grande glorioso millennio, il giorno del Signore, il giorno della sua venuta, del suo giudizio. Quello sarà il giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo, è per questo che vi metterò alla porta e fanno ciò che voglio. Ma verrà un tempo, oggi vi trattano esaltati, fanatici, ma verrà un tempo in cui non lo faranno più. Grideranno, si lamenteranno e cadranno ai vostri piedi. La Bibbia dice in Malachia 4 che camminerete perfino sulla loro cenere dopo saranno consumati, non rimarrà loro né radice né ramo. Esattamente ciò che la Bibbia dice: i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. È la verità, non rimarrà loro né radice né ramo, niente a cui aggrapparsi, saranno distrutti. Oggi è il giorno dell'uomo, le azioni dell'uomo, le opere dell'uomo, la chiesa dell'uomo, le idee dell'uomo, ma il giorno del Signore sta arrivando. Dunque fu rapito nello spirito nel giorno del Signore. Oh, bene. E la prima cosa che sentì quando fu rapito nello spirito nel giorno del Signore, leggiamo il versetto 10: fu rapito nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una gran voce come di una tromba. Non lasciamo passare alcuna parabola. Se dobbiamo tornarci domani, ci torneremo. Che qualcuno tenga d'occhio l'orologio, che non superiamo l'orario. Ebbene, nello spirito nel giorno del Signore, ricordate adesso qual è la prima cosa che dovete fare: è entrare nello spirito. Come potete ricevere queste rivelazioni? Entrate nello spirito. Come potete ricevere lo Spirito Santo? Entrate nello spirito. Entrate nello spirito. Quando eravate peccatori andavate a ballare, eravate nello spirito del ballo. Vi mettevate a battere le mani, battere i piedi, fare il baccano, girando il cappello, correndo di qua e di là, facendo ogni cosa di stupidaggine, eravate in quello spirito. Immaginate un tale nemico del ballo che va ad un ballo e dice: oh, avremo un bel tempo. Oh, tu, cosa sei venuto a fare qui? Vattene via, se vanno a partire il baseball e che qualcuno fa una corsa per tutto il campo fino alla casa base o qualcosa di simile, rimani seduto e ce n'è bene, sembra non è tanto male. Oh, dimostra che non sei un partito del baseball, non sei nello spirito del gioco. E se qualcuno fa un fuorigioco a tutto il campo, a casa base, ti mette a saltare in aria e dici bravo, vittoria! E stai facendo, ti togli il cappello di qualcuno e nessuno dirà niente. Allora nella chiesa, se qualcuno entra nello spirito, si alza e grida gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore, forse qualcuno seduto vicino a lui dice ah, che santo rotolante. E vi chiederò una cosa: se siamo dei santi rotolanti perché facciamo questo, allora quelli che non sono santi rotolanti là fuori, preferirei essere un santo rotolante, voi no, che un non santo, certamente, quelli non santi. Ora, era nello spirito, entrò nello spirito, allora le cose iniziano a avvenire, e poi quando entrò là, sentì una tromba, ora una tromba annuncia sempre l'avvicinarsi di qualcosa, come un... quando un re si avvicina si suonava la tromba, quando Gesù si avvicina una tromba suonerà, è giusto? Quando Giuseppe andava si suonava la tromba davanti a lui, e adesso sta per avvenire qualcosa. Giovanni era nello spirito e sentì una tromba, allora si girò per vedere ciò che c'era dietro di lui, e quando udì la tromba, dopo essere stato rapito nello spirito, forse stava ballando, saltando, correndo tutti i sensi, viveva dei momenti meravigliosi perché era nello spirito. E può sembrarvi sacrilego, ma non intendo in quel modo. È possibile che si sia comportato così, credo che viveva dei momenti meravigliosi nello spirito, lodando il Dio, perché è esattamente ciò che è successo quando lo spirito è sceso su di loro. Traballavano come uomini e donne ubriachi, agendo come se fossero ubriachi, balbuziando al punto che la gente disse piene di vin dolce. È così che si sono comportati la prima volta che lo Spirito Santo scese, e quando venne sopra Giovanni probabilmente si comportò allo stesso modo. Non è niente di nuovo, è una religione di vecchio tempo. Certamente, rapito nello Spirito nel giorno del Signore, adesso lo capiamo. Ora, cosa fece? Fu trasportato dall'isola nello Spirito fino al giorno del Signore. E appena fu rapito nel giorno del Signore, sentì una tromba. Che cos'era? Era qualcuno che si avvicinava. C'era qualcuno di grandioso che si avvicinava. La tromba suonò, qualcuno arrivò e si avvicinava. Alleluia. La tromba, dicendo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Non annuncia una terza o seconda persona della Trinità, ma l'unica persona. Io sono sia l'Alfa che l'Omega. Prima di mostrarsi qualsiasi cosa, io voglio farti conoscere chi io sono.
Amen.
La più gloriosa rivelazione è quella della Deità suprema del nostro Signore Gesù Cristo. Non potete andare avanti fino a che non arriverete a credere questo. Ciò Pietro disse: ravvedetevi e poi considerate la Deità. Siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, allora sarete pronti a entrare nello Spirito. La prima cosa che dovete conoscere è la Deità di Gesù Cristo. Io sono l'Alfa e l'Omega. Io sono dall'A alla Z e non c'è nessuno al di fuori di me. Io ero all'inizio e io sarò alla fine. Io sono colui che era, che è e che ha da venire, l'Onnipotente. Pensateci, è ciò che diceva la tromba. Giovanni, stai attento, sei entrato nello spirito, sta per esserti rivelato qualcosa. Che cos'è? In primo luogo una tromba suona. Io sono l'Alfa e l'Omega, è la prima di tutte le rivelazioni. Oh peccatore, umiliati e ravvediti prima che sia troppo tardi. Io sono l'Alfa e l'Omega, è la prima cosa che Egli mi ha fatto conoscere. Chi Egli era? Chi è questo che si avvicina? Il Re Gesù, il Re Dio, il Re e lo Spirito Santo gli ha detto: io sono tutto ciò, sono dalla A alla Z, sono il principio e la fine, sono l'immortale, l'eterno. E un po' più tardi lo vediamo nella sua settuplice personalità, ciò che egli è. Io sono il principio e la fine, sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Io ero prima che ci fosse. Niente però. Thank you.
stesso, uno simile al figlio del mio. Ora guardate il prossimo versetto. E mi girai il capitolo 12 ora, e leggerò, lascerò da parte queste chiese ora, che arriveremo più tardi. Quindi passerò oltre a questo, e io ti dirigerò a mostrarti quello che io sono il primo e l'ultimo, sono il supremo, sono l'onnipotente, e sono venuto per dirti che ti do un messaggio per le sette chiese. Voglio che lo scrivete, che lo prepari, per le sette chiese che sono in Asia. Ora, erano delle chiese che avevano in loro la natura che rappresentava la venuta futura di queste sette epoche della Chiesa. Ora, e mi voltai per vedere la voce che mi parlò, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. Sette candelabri d'oro. Ora, la versione a King James che avete, o la Scofield, o forse la Thompson Chain, o un'altra, non sono corrette là. Non si tratta di candelabri, ma di portalumi. Portalumi, credo, la parola usata nel testo originale. Vedete, in termini, questi sette candelabri d'oro erano sette chiese, proprio avanti, un po' più tardi lo dice, verso 20, sette candelabri che vedi sono sette chiese, così, vedete, se fossero soltanto candele, sarebbero consumate presto, in poco tempo. Ma non si tratta di candele, ma di lumi. Egli parla di un portalume. E come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figlio dell'uomo. Ora, consideriamo, ora una candela si consuma rapidamente, sparisce, e dopo alcune ore non rimane più niente. Ma un lume è così. È così, prendiamo come una scrittura, Zaccaria 4.1, troveremo ciò di cui abbiamo bisogno. Zaccaria, credo che potremo trovare tutto il materiale che ci serve. Zaccaria 4.1, vediamo che in questo sarà, potremo trovare quello che ci serve. Non troverò Zaccaria in Sofonia, certo. Ah, ecco. La mia vecchia Bibbia è quasi completamente disfatta. Zaccaria 4.1. Ascoltate attentamente. Abbiamo una bella immagine. E questo profeta, l'angelo, ha dunque scritto questo 519 anni prima di Cristo. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno. Era il profeta, era una visione. E mi disse: che cosa vedi? E io risposi: ecco, vedo un candelabro. Ora, abbiamo tradotto precedentemente con portalume, tutto d'oro che ha in cima un vaso, che era il lume, ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Ecco le sette epoche della Chiesa che appaiono, vedete? E vicino al candelabro stanno due ulivi. Ora, e cosa si faceva bruciare in questi lumi nei tempi biblici? Qualcuno lo sa? Che tipo di olio? Olio d'oliva. Due ulivi, cosa sono? Il Nuovo e il Vecchio Testamento. Due stanno al suo fianco, l'uno alla destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. E io presi a dire all'angelo che parlava a me: cosa significano queste cose, Signor mio? E l'angelo che parlava con me mi disse: non sai quel che significano queste cose? E io dissi: no, mio Signore. Ed egli mi rispose e disse: questa è la parola dell'Eterno rivolta a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno dell'Eterno. Egli restaurerà Gerusalemme. Ora, cos'è questo candelabro? È un portalume.
Guardate quanto è bello, cioè, quando si gira, vede uno che somiglia al figlio dell'uomo, si trova in mezzo ai sette candelabri d'oro, che rappresentano le sette epoche della Chiesa che stanno per arrivare, e ogni lampada era collegata tramite un tubo a un grande contenitore d'olio, e da qui scendeva l'olio che veniva assorbito dal lucignolo. Queste lampade bruciavano giorno e notte, e finché versavano olio là dentro si aggiungeva olio, e questo ramo che entrava nel lucignolo, e il lucignolo che era immerso prendeva, continuava a bruciare giorno e notte, non si doveva accendere di nuovo, non si spegneva mai, si continuava ad aggiungere olio, e questo lucignolo immerso nell'olio prendeva, prendeva l'energia e prendeva la luce da qui. Oh, quanto è diverso da una candela, quanto è diverso, è un portalume in cui l'uomo l'olio veniva condotto. Esaminiamo ora, c'erano questo fuoco che c'era sopra il portalume, quando accendevano una luce non potevano accendere con lo stesso fuoco un altro lume, ma dopo lo prendevano e lo mettevano da parte per accendere il lume seguente con la stessa fiamma che si aveva in mano, e si prendeva questo lume per accendere il seguente e si portava di nuovo fino in seguito all'ultimo. Oh, spero che non passi al di sopra la vostra testa, e Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso fuoco, lo Spirito Santo che ha acceso ciascuna di queste chiese per tutte le epoche. Gesù non ha detto egli in Giovanni 15: io sono la vite e voi siete i tralci? Ora, egli è la vera vite e noi siamo i tralci. Ora, la vite non porta frutto. Beh, e se prendete degli agrumi come un arancio e innestate un ramo di papelmo, diciamo, beh, crescerà, andate avanti e ci innestate quel pompelmo e crescerà, e prendete un ramo di limone e lo innestate su un arancio e crescerà, o prendete un agrume, un mandarino o una clementina o qualsiasi sia, e innestateli su questo albero e si svilupperanno dalla vita di questo arancio, ma non porteranno delle arance. Uno porterà dei pompelmi e un altro porterà delle clementine e un altro porterà limoni, ma si nutrono della vita dell'albero. Ma se questo albero metterà un altro ramo da se stesso, sarà della stessa vita che c'è in esso e porterà un'arancia, perché all'inizio nella sua radice c'è la vita dell'arancio. Ma anche altri possono vivere da ciò in quanto siano agrumi, ma non possono portare il frutto originale perché non sono dell'originale. Ed ecco così che la Chiesa, hanno ucciso la vite per innestarci presbiteriani, metodisti, battisti e gli altri, e portano un frutto battista, presbiteriano, metodista. Ma se questa vite metterà un altro tralcio, sarà dello stesso tipo di vite che sarà apparso il giorno di Pentecoste. Amen. La vita originale. Parlerà in lingua, avrà la potenza e i segni del Cristo risorto in essa, perché si nutre delle risorse naturali nelle quali è stata piantata, e in realtà non è stata piantata, c'è nata. Oh, mai, non ci avevo pensato fino adesso. Vedete, questi altri sono stati innestati, li si innesta nell'albero e portano il frutto sbagliato, ma portano le loro spezie, non possono fare questo, non credono in questo perché non ne sanno niente, certo. Ma se sono nati da questa stessa vita che proviene dall'albero, è l'unica cosa che possono portare, è la vita originale del tronco. E questi portalumi si adattano tutti in un unico grande vaso, un grande supporto, e sette diversi portalumi escono, e facendo questo, ognuna di queste luci proveniva dalla sorgente principale, prendendo da essa la sua vita, e la sua luce proveniva dal lucignolo immerso nell'olio che proveniva dal serbatoio principale. Oh, che bella immagine ciascuna di queste sette stelle che rappresenta questo, con la sua vita infuocata allo Spirito Santo
per la fede e li brucia tramite lo Spirito Santo. La sua vita è un lucignolo che è immerso, o tramite questo lucignolo che è immerso lo Spirito Santo in Cristo, e tramite questo lucignolo esso tira la vita di Dio per dare la luce alla sua Chiesa. Che immagine del credente autentico! E che tipo di luce dà? Lo stesso tipo di luce che c'era quando è stato acceso il primo lume. Quando questa prima epoca che iniziò fu quella di Efeso, Paolo, l'angelo di questa chiesa era una delle stelle. Queste sette stelle significano sette angeli, sette messaggeri. Questa settimana potrò prendere la scrittura e la storia e dimostrarvi che ognuna di queste cose si realizza in ogni angelo e che ogni angelo aveva la stessa luce. È vero. E in mezzo a queste epoche viene colui che è l'unico. Notate che da questo serbatoio principale di olio traete la luce, la vostra vita è messa in Cristo, siete morti, la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e suggellate allo Spirito Santo. Non vi è alcun modo per farvi uscire da là. Come lo si potrebbe fare? Nessuno può corrompervi. Fino alla fine della vostra vita siete una luce accesa tramite lo Spirito Santo. E in che cosa è immersa la vostra vita? In Cristo. Siete sepolti in Lui e Cristo, lo Spirito Santo, tiene tutto lontano da voi affinché il diavolo non possa toccarvi. Amen. O può fischiare e far chiasso, ma la morte stessa non può toccarvi. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo la fine di questo versetto. E come vi fui voltato, vedi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliolo dell'uomo. Oh, mai. Avete notato questo? Le stelle, i portalumi, i lumi. Cosa significa questo? Cosa significa? Che la dispensazione nella quale viviamo è un tempo di tenebre. I lumi, le luci, le stelle dimostrano che è notte. E cosa fa una stella? Riflette la luce del sole finché il sole ritorna. Benedetto sia il nome del Signore. Un autentico ministro di Dio non rispecchia la luce di qualche torcia elettrica, di qualche fiammifero, di qualche fuoco di paglia, ma rispecchia i raggi dorati di Cristo per la sua Chiesa, che Egli è lo stesso ed Egli è vivente e brilla su di me. Amen. Ecco la luce che gli rispecchia. La stella rispecchia la luce del sole. E lo stesso rispecchiamo la luce del Figlio di Dio facendo ciò che Egli ha fatto, dando la luce. Che tipo di luce? La luce dell'Evangelo. Ora andiamo avanti un po' considerandolo mentre leggiamo il resto di questo tredicesimo versetto. E in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figlio dell'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Adesso ecco una prova in più che la correttezza di questa dottrina, che si tratta del giorno del Signore. L'avete osservato? In quel giorno non era un sacerdote e neanche un re, era un giudice. Notate, un sacerdote, un sommo sacerdote, quando entrava nel santuario, o un sommo sacerdote entrava nel santuario per esercitare il suo ministero, il suo servizio si cingeva la vita, il fatto che cingeva la sua cintura la vita dimostrava che esercitava il suo servizio, non lo portava la cintura sulle spalle, ma ecco che lui appare con una cintura all'altezza del petto e come con una sciarpa sulle spalle, cinto all'altezza del petto con una cintura d'oro in alto. Che cos'è? È un procuratore, un giudice. Il giudice con la cinta all'altezza del petto, la cintura d'oro, vedete, dimostra che non esercitava più il suo sacerdozio. Vedete, Giovanni andò nel giorno del Signore e lo vide apparire come giudice. E credete che egli è giudice? Leggiamo San Giovanni 5:22, vedremo se è giudice o no. San Giovanni 5:22. Il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figliolo. È giusto? Egli è il giudice supremo. E Giovanni lo ha visto non come nei giorni della sua profezia come profeta, né nei giorni della sua regalità, ma nel giorno del Signore come giudice. Quanti sanno che quando il sacerdote portava la sua cintura, il suo cordone attorno alla vita, ciò significava che era in servizio? E chiunque legga il Vecchio Testamento lo conosce, sa questo. Quando il sacerdote portava la sua cintura qui è perché stava svolgendo il servizio, ma lui portava la sua cintura quassù, era un giudice. Leggiamo un po' più avanti. Una cintura d'oro all'altezza del petto. Esatto, porta la sua cintura qui, era un giudice. E adesso stiamo per considerare la settuplice gloria della sua persona. Oh, ciò mi fa giubilare già prima di leggerlo. Notate bene questo. Oh, è così meraviglioso. Ascoltate solamente. E il suo capo, adesso osservate questo, ci sono sette cose citate qui: il suo capo, i suoi capelli, i suoi occhi, i suoi piedi, la sua voce. Egli cita qui sette cose, la settuplice gloria di Gesù Cristo. Lasciatemi leggere questo. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili al terzo rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. Oh, che visione! Cosa ha visto qui? Il Figlio di Dio glorificato. È un simbolo. Ora, siamo pronti ora. Oh, pensavo fossero le 9, sono solo le 8, non ho ancora cominciato. Bene, è buono questo. Oh, mi dispiace per questi fratelli che devono rimanere in piedi. Mi rende nervoso vederli in piedi, perché so che le gambe gli fanno male. E se potessi fare qualsiasi cosa per voi, fratelli, farei certamente. E vorrei tanto che afferriate questo. E la mia preghiera è che possiate rimanere ancora un po' e Dio vi ricompensi riccamente. Ora, notiamo che in primo luogo che il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana. Ma ciò non significa che era vecchio. Ciò non vuol dire che questo che era anziano, è a motivo della sua esperienza, della sua qualifica, della sua saggezza, perché l'eterno è ciò che è eterno, non può invecchiare. Afferrate questo? Prima di tutto, torniamo indietro e lo descriveremo in base a questo. Ora, andiamo in Daniele 7:9, solo un momento, e vedrete la stessa descrizione in Daniele, quando egli viene come l'antico dei giorni, e ogni studioso della Bibbia sa esattamente a cosa voglio arrivare. Daniele 7, versetto 9. Comincerò dall'ottavo versetto. Io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò fra quelle, e tre delle prime corna furono divelte innanzi ad esso, ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili a occhi d'uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocate dei troni. Ora ascoltate attentamente. Potete sentirmi bene là in fondo? Dite amen se per dire. Ho chiesto a mia moglie in fondo, credo questo microfono, questo è troppo forte, vero? Penso che grido troppo forte in questo qui. Bene, adesso Daniele 7:9. Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni, e un vegliardo si assise. La sua veste era bianca come neve, e i capelli del suo capo erano come lana pura. L'antico dei giorni, i suoi occhi erano fiamme di fuoco, erano il suo trono, e le ruote d'esso erano fuoco ardente, e un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza, e mille migliaia lo servivano, e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Capelli bianchi. Tutti sanno che si tratta dei giudici di una volta. I giudici inglesi portavano una parrucca bianca come la neve. Quanti lo ricordano? I giudici di una volta portavano una parrucca bianca, ed eccolo, tal quale Giovanni l'ha visto nel giorno del Signore, lo vede come giudice. Amen. non come sacerdote o re o profeta, ma come giudice. Il Padre, come sta scritto in Giovanni 5:22, gli ha dato il giudizio e adesso egli è giudice e è venuto per giudicare le nazioni. Aspettiamo questo giorno in cui lo vedremo così. I suoi capelli erano bianchi come neve. Daniele ha potuto venire verso l'antico dei giorni. Guardate come questi passi di scrittura corrispondono l'uno all'altro. Bene. E un fiume di fuoco scorgava dalla sua presenza, e mille lo osservavano. E lo mirai e io osservai a motivo del... No, ho preso il posto sbagliato, così. Daniele 7:9. Sì, eccolo. E le sue ruote, e veniva fuori un fiume di fuoco e scendeva dalla sua presenza, e mille migliaia lo servivano. Io guardai a motivo delle parole orgogliose che il corno proferiva, e guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corno distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, fu tolto loro il dominio, ma fu loro concesso un prolungamento. Queste sono tutte le potenze gentili e i regni che cadranno. Tuttavia fu concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Come l'abbiamo visto venire stamattina al terzo versetto, il figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio dell'uomo, e li giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui, e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e le lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto. Quindi si avvicinò all'antico dei giorni, i capelli erano bianchi come lana. E Giovanni si volse e vide in mezzo i sette candelabri d'oro, una somiglianza a un figlio dell'uomo con i capelli bianchi come neve. Era il giudice, e non cinto alla vita, ma all'altezza del petto, come un giudice. E si teneva con una sciarpa di giudice sulle spalle, con una cintura santa, pura, di oro purificato, che rappresentava la sua giustizia. La sua veste era vestito dal capo fino ai piedi. Osservate la settuplice manifestazione della sua persona e della sua gloria. Ora, credo il 14 versetto, e il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Il capo, i capelli, i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Pensate a questo, questi occhi che un giorno erano stati velati di lacrime umane, ora sono diventati come fiamme di fuoco. Egli sta là come un giudice adirato. Perché l'avete rigettato? Oh peccatore, pensa a questo. Pensaci, tiepido membro di chiesa. Pensateci voi cattolici, battisti, presbiteriani, pentecostali. Pensateci voi cattolici. La vostra Vergine Maria è dovuta passare attraverso l'esperienza di Pentecoste, riceve lo Spirito Santo e ha barcollato e agito come una donna ubriaca, e la propria madre di Cristo è dovuta passare attraverso ciò prima di essere ammessa in cielo. Come volete voi entrarci, donne, senza questo? Pensateci, uomini. Ciascuno di voi, i suoi capelli e i suoi occhi velati una volta a lacrime umane. Ma voglio farvi notare qualcosa a proposito di quegli occhi. Quando era sulla terra erano bagnati lacrime come quelle di un uomo, e gli pianse la tomba di Lazzaro. È vero, era pieno di compassione, di umanità, era rivestito, era Dio rivestito di umanità. Possedeva qualcosa che poteva penetrare dritto al cuore dell'uomo e sapere tutto di lui, perché c'era qualcosa dietro di lui, perché fosse rivestito di una carne mortale. Ma loro non sapevano chi egli fosse, e gli disse: perché se non credete che io sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. È vero, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, ma se le faccio, credete alle opere. Se non potete credere a me, come ha cercato di portare loro il messaggio, la rivelazione. Poteva guardare dritto nel fondo del cuore di un uomo e sapere tutto di lui. come penso spesso a questo, quegli occhi che una volta guardavano di sopra dei monti, si abbassavano sui sofferenti, e questi occhi potevano piangere come quelli di un uomo, potevano piangere e potevano afferrare lo Spirito di Dio dietro questa visione umana e vedere tutte le cose presenti e le cose future, e li poteva predire la fine fin dal principio, perché Dio si teneva dietro quegli occhi umani. Lasciate che Dio penetri nella vostra vita e prenda la guida, Egli vi mostrerà cose future in cui non sarete più voi, ma lo Spirito Santo nella vostra vita, che là dietro, che guarderà attraverso quegli occhi mortali per afferrare le cose. Oh, gloria a Dio! E io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno visioni. Alleluia! Talvolta deve farvi dormire affinché possa guardare attraverso di voi, ma vi mostrerà certamente molte cose. I vostri vecchi vedranno, avranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Io spanderò il mio spirito sopra i miei servi, sulle mie serve, non sopra i miei diaconi, i miei pastori. Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, sopra chiunque lo vorrà. E vi chiedete perché grido queste cose? Perché ciò deve succedere in questa epoca della Chiesa. Eccoli, questi occhi. Ricordate che un giorno quegli occhi, bagnati una volta da lacrime, quegli occhi saranno là per il giudizio. Ora sono come fiamme di fuoco che percorrono la terra in tutti i sensi e non c'è niente che egli non sappia. Oh, ma è tutto registrato. Andando e venendo sopra tutta la terra, osservando ogni mossa, percependo ogni pensiero, sapendo ogni cosa che fate, intenzioni del vostro cuore, ciò che intendete fare, egli sa tutto. Egli sa se lo amate, egli sa se le vostre intenzioni di servirlo sono pure, sa tutto. E cosa sarà quando starete in quel giorno con ogni peccato messo nudo davanti a lui? E lui sarà là sul trono bianco del giudizio. Oh Dio, salvami da quel luogo. Non voglio vedere questo. Quando questo Dio adirato uscirà con i suoi occhi come fiamme di fuoco, con ingiustizia, e quella parrucca bianca sulla testa, così, e i suoi occhi fiammeggianti come fuoco che conoscono il pensiero del vostro cuore, su ciò che avete intenzione di fare, nascondimi nella roccia dei secoli che è stata colpita al posto mio. Si cantava una volta, quando questo vecchio mondo andrà in fiamme, oh, stai vicino a me, e che il tuo seno sia il mio cuscino, nascondimi in roccia dei secoli. Oh Dio, non voglio il tuo giudizio, voglio la tua misericordia, Signore. Accordami di vedere la tua misericordia piuttosto che il tuo giudizio. Accordami la tua misericordia, non che io cada sotto la legge, fammi soltanto grazia, Signore. Io non ho alcunché da portare, non ho niente di buono, non valgo alcunché, ma mi aggrappo alla tua croce, Signore. So soltanto questo: qualcuno è venuto e ha preso il mio posto. Considerate la sua tua personalità e vedrete cosa egli ha fatto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Vediamo, i suoi capelli erano come neve, i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a terzo rame arroventato in una fornace. Proprio adesso abbiamo appena notato come è vestito. Ora guardate il suo capo, i suoi occhi, e adesso scende ai suoi piedi, che sono come rame. Notate il contrasto fra questa immagine di Gesù, come Giovanni l'ha vista, e quella che Daniele ha visto nel regno del mondo, la testa d'oro, eccetera. Notate ciò che abbiamo qui, del rame. Cosa significa rame? Il rame parla di giudizio, del giudizio divino. E dimostra che il suo completo disegno si compie qui, su questa terra. Dio fatto carne è morto per noi, ha preso il giudizio di Dio, il giudizio divino, e ha ricevuto un regno di rame stabile e che non può essere smosso. Non c'è niente di più duro del rame e non si è trovato alcunché che possa temperare il giudizio. Il rame ci parla del giudizio divino che ha avuto luogo. Pensate al serpente di rame nel deserto. Cosa rappresentava quel serpente di rame? Il serpente stesso rappresentava il peccato, ma essendo rame, il peccato era già stato condannato. Ora, notate anche al tempo di Elia, quando lo rigettarono come profeta. State attenti a questo piccolo filo dell'epoca della Chiesa, dei tempi antichi. Uno di questi giorni vi dimostrerò che Israele ha avuto 7 epoche della Chiesa, che sono il tipo esatto di questo qui. E nel tempo di Elia, nella sua epoca della Chiesa, rigettarono Elia e vi furono 3 anni e 6 mesi senza pioggia. E questo profeta dice che il cielo era come rame. a motivo del giudizio divino sulle nazioni che avevano rigettato il Dio e ascoltato Jezebel. Il rame rappresentava anche il giudizio divino sull'altare, quando il sacrificio veniva immolato, posto sull'altare di rame. La base stessa era di rame, il giudizio, egli ha calcato il tiro del vino dell'ardente ira di Dio e ha preso su di sé il nostro giudizio. Andiamo un momento all'Apocalisse 19:15 e vediamo ciò che egli ha fatto. Leggiamo in Apocalisse 19:15, leggiamo solo un momento. Se riesco a trovarlo, sì, iniziamo verso il vediamo circa il 12 versetto. E i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sulla sua testa erano molti diademi, ed egli aveva un nome scritto, il quale niuno conosceva se non egli, ed era vestito di una veste tinta in sangue, ed il suo nome si chiama la parola di Dio. Notate questo, non sta scritto che il suo nome è la parola di Dio, ma che il suo nome si chiama la parola di Dio, e il suo nome si chiama la parola di Dio, e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di viso bianco e puro, e della bocca di esso usciva una spada a due tagli acuta da percuotere con essa le genti, ed egli le reggerà con una verga di ferro, ed egli stesso cosa? Calcherà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira dell'Iddio onnipotente. Cosa fece? L'ira di Dio era su di noi perché siamo peccatori, è così? Nessuno può salvare se stesso. Non possiamo fare alcunché, siamo tutti nati nel peccato, concepiti nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. E cosa ha fatto egli? Egli è venuto sulla terra, alleluia, e ha calcato il tino dell'ira. Tutta l'ardente ira dell'onnipotente Dio si è riversata su di lui. Tu sei degno, agnello di Dio, perché tu sei stato immolato. Egli ha preso su di sé i peccati del mondo e gli ha portato il nostro peccato affinché l'ardente ira di Dio si riversasse su di lui. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo della nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato posto su di lui. Per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Nessun uomo è morto come quell'uomo. Ha sofferto al punto che il sangue e l'acqua si sono divisi nel suo corpo. E prima della sua morte grosse gocce di sangue scesero dalla sua fronte, il tino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E un giorno, con questi piedi di rame della sua giustizia, gloria, quando verrà quali giudice, egli calcherà l'anticristo e tutti i suoi nemici, alleluia, egli percorrerà la terra avendo in mano una verga di ferro. Amen. Oh, amico peccatore, ravvediti mentre hai la possibilità di ravvederti. E pensi forse di potersi sbarazzare di questo, e pensi che sia soltanto una storiella che non succederà, succederà a te. Sì, succederà a te. Piedi di rame che calcano i suoi nemici, poiché egli ha sofferto e ha calcato il tino del vino dell'ardente ira di Dio, pagando il prezzo dei nostri peccati, e noi, poveri miseri colpevoli che siamo, arricciamo il naso e dopo aver letto un qualunque libro ateo pensiamo non c'è Dio, e diciamo tutto ciò non esiste e non verrà alcun giudizio. Con questi medesimi piedi di rame egli butterà fuori il suo nemico e li calcherà l'anticristo, e prenderà queste chiese apostate e le getterà laggiù nell'eternità da qualche parte in un fuoco divorante, dove saranno consumate e distrutte, ed egli regnerà sulla terra, lui e la sua chiesa, per sempre. Gloria a Dio. Il suo capo, i suoi capelli bianchi come candela lana, la giustizia, l'esperienza, l'eloquenza, l'onnisufficienza, la saggezza, l'età, i capelli bianchi, ci parla di saggezza. Sa ciò che sta facendo, è la sorgente della saggezza, è la sorgente dell'esperienza, è la sorgente di tutto ciò che è buono. Perciò egli è rappresentato qui simile al figliolo dell'uomo, ricoperto di lunghi capelli bianchi spioventi. Egli l'aveva visto centinaia di anni prima, 700 anni, e disse: c'era l'antico di giorni, ed ecco venire uno con potenza, uno simile al figlio dell'uomo, e il giusto dall'antico di giorni, e il giudizio iniziò. Se vorrei semplicemente chiedervi qualcosa, a te chiesa tiepida,
io sto parlando. 10 vergini andarono all'incontro del Signore, 5 stolte, 5 vedute. E abbiamo parlato stamattina, l'albero innestato, ricordate che quando andarono a incontrare Dio, notate che la Bibbia disse, e i libri furono aperti. Daniele 7:10, il libro fu aperto, quello è il libro del peccatore, e un altro libro fu aperto. E chi è con lui? La Chiesa che proviene dal rapimento. Oh, e delle miriadi e miriadi vennero con lui e gli servivano. Sua moglie, la sposa. Oh, gloria. Sua moglie è venuta con lui. È la Chiesa. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro. Erano le stolte addormentate e ogni uomo fu giudicato secondo questo. Vi si chiederà la ragione per cui non avete fatto ciò che avreste dovuto fare. E allora cosa succederà? Ma siete stati avvertiti ora, forse non lo sapevate prima, ma adesso lo sapete. Vedete? Se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio, il peccatore? Dove comparirà colui che rigetta e lo sa che lo fa contro il meglio della sua conoscenza? I piedi del Signore sono come rame. Giudizio divino. Continuiamo a leggere. E i suoi capelli erano bianchi come lana, come neve, e i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terzo rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. La voce di molte acque. Cosa rappresenta? Se volete annotarlo, guardate in Apocalisse 17:15 e vedrete che la Bibbia dice che le acque che hai vedute sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Bene, una voce. Che cosa terribile per un'anima che va alla deriva sulle acque della vita e non c'è un pilota a guidarla. È smarrita, spinta dalle maree. E senti il ruggito delle grandi cateratte, le cascate. Che cosa tremenda è per un'anima andare alla deriva. La voce di molte acque. Cos'è la sua voce? È il giudizio. La voce dei servi di Dio che tramite lo Spirito Santo hanno gridato a tutte le persone in tutte le epoche e si tengono là. La voce di molte acque. E grida alle folle, alle moltitudini, la voce di queste sette stelle nella sua mano per ogni epoca della Chiesa, che predicano il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, il parlare in lingua, la potenza di Dio, la resurrezione di Cristo, la seconda venuta, il giudizio divino. Molte voci come molte acque uscirono da colui che era simile a un figliolo dell'uomo. Molte acque. Cosa proverete voi se, avendo assistito a delle riunioni, avendo udito che bisognava mettersi in ordine con Dio, ricevete lo Spirito Santo e avete sentito annunciare i servizi di Dio, però lo stesso avete rifiutato tutto questo? La grande cascata, la grande cataratta è davanti a voi, pronta a inghiottirvi nel giudizio eterno. La voce di molte acque. Il quarto personaggio della sua gloria. Quando sentirete questa voce nella gloria, come farete? Questa voce che è registrata stasera, anche la vostra voce è registrata, i vostri pensieri sono registrati. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Non lo dimenticate, notate, i vostri pensieri parlano più forte nel cielo, la vostra voce sulla terra. Certamente Dio conosce i pensieri e le intenzioni del cuore. Egli sa tutto in mezzo a ciò. Egli ha detto ai farisei: o ipocriti, come potrete dire delle cose buone mentre dall'abbondanza del cuore parla la bocca? Vi chiamate maestro buono, ma lo so e lo posso vedere che siete degli ipocriti. Non pensate ciò che dite. Oh, cosa sarà in quel giorno quando tornerà quella voce proveniente da molte acque formate da numerose acque della Chiesa. Adesso vuole chiedervi qualcos'altro. Lasciate che vi dica qualcosa a voi che siete salvi. Lasciate che vi dica questo. Oh, tu anima alla deriva, tu povera anima che va alla deriva verso questa grande cataratta, stai attenta. Sarà una cosa terribile quando ti renderai conto che non c'è più salvezza. Non potrai più essere salvata allora e saprai che la tua condanna è là, davanti a te. Quando saprai che fra qualche istante sentirai quella voce dire di partire. Ditevi da me, voi tutti operatori di iniquità, e andate nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Vedrai bene ciò che ti succederà quando sentirai questa grande cataratta formata dalla voce di queste riunioni. Oh, che cosa terribile, che incubo! Non lasciate che vi accada questo, gente, ravvedetevi. Mettetevi in ordine con Dio adesso, mentre ne avete la possibilità. E adesso voglio chiedervi qualcosa. Cosa c'è di più piacevole di un uomo che è ancorato, che riposa sotto un albero sempre verde e sente il mormorio di un ruscello? Oh, questa è la Chiesa, che è seduta nei luoghi celesti e la voce di Dio parla a loro mormorando dolcemente. Vedete cos'è? È una condanna per il peccatore e una benedizione per il salvato. È un uomo che ha ancorato la sua barca al sicuro sulla roccia Gesù Cristo, semplicemente seduto là e ascolta. Oh, come si riposa entrando in quel riposo. Oh, mi piace andare dove scorre l'acqua. Quando andiamo a pesca cerco di trovare un luogo dove c'è l'acqua che mormora, perché è riposante, potrei sentirlo tutta la notte. Oh, non è bello poter veramente ancorare la vostra anima in Cristo in un punto tale che possiate stare tranquilli davanti a Lui e sentire la Sua voce che vi dice: io sono il Signore che ti guarisce, io sono il Signore che ti dà la vita eterna, ti amo, ti conosco fin dalla fondazione del mondo, ho messo il tuo nome sul libro, tu sei mio, non temere, sono io, non avere paura, e sono con te. Allora accanto ho ancorato la mia anima in un porto di pace per non navigare più sulle onde furiose, anche se la tempesta impazza sugli visi tormentati, in Gesù sono per sempre al sicuro. Ricordate che la voce stessa che vi parla con dolcezza condannerà il peccatore. I medesimi flutti che salvarono Noè distrussero i peccatori. Vedete cosa intendo? La voce di molte acque. Notate questo ancora. Il suo capo, i suoi capelli bianchi come candida lana, la neve, i suoi occhi come una fiamma di fuoco, i suoi piedi come rame, è arroventato una fornace e la voce come molte acque, e teneva nella sua mano destra sette stelle. Sette stelle, prendiamo adesso il 20° versetto. E il mistero delle sette stelle che hai veduto nella mia destra, e dei sette candelabri d'oro, le sette stelle sono gli angeli, sette messaggeri, sette ministri delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Ne ha dato l'interpretazione a Giovanni in modo da essere certo che non ci sia errore. Un angelo per ogni epoca della chiesa. Oh, sarà meraviglioso questa settimana quando torneremo, prenderemo la storia e ci occuperemo di questi angeli, vedremo il ministero di ognuno di loro. Avevano lo stesso ministero, esattamente lo stesso lungo tutta l'epoca di questa piccola chiesa. Tempo fa mi è stato detto: sai, per la chiesa cattolica è giusto dire che la vera chiesa è perché è sussistita per tutte le epoche. Risposta: non c'è niente da meravigliarsi, aveva i governi e tutto il resto che la sosteneva, ha potuto affrontare e superare le tempeste, ma ciò che per me è sorprendente è questo piccolo gruppo, l'insignificante minoranza che ha potuto superare le tempeste, vedendo tutti i credenti vengono segati a pezzi, dati in pasto ai leoni, squartati vivi, mangiati, bruciati, uccisi, così via. Come sopravvissero loro dimostra che la mano di Dio era con loro. È tutto, e oggi la luce loro brucia ancora. Amen. Certamente. Ora, il mistero delle sette stelle che hai veduto nella mia destra, e teneva nella mano destra sette stelle, i sette messaggeri delle sette epoche. Oh, è meraviglioso. Ritorniamo indietro e consideriamo il ministro di Dio che portò il messaggio alla chiesa di Efeso, e il ministro che portò il messaggio che rimane fedele fino alla morte lo trasmise alla chiesa di Smirne, di Pergamo, di Tiatiri e a tutte le epoche fino all'epoca attuale. Questi ministri che serbarono e portarono la luce, e la serbarono come all'originale, all'inizio, portando la luce e trasmettendola, che è venuto nella mia destra. Pensate un po', la mano destra non è esattamente come il Cristo sta alla destra di Dio. Non vuol dire che Dio ha una mano destra, perché Dio è uno spirito, ma Cristo era la mano destra della potenza. Il vostro braccio destro è l'amico che sta al vostro fianco, che sta più vicino a voi. E ricordate che le sette stelle erano nella sua mano destra. Pensate, traevano da lui la loro energia, la loro luce, erano interamente sotto la sua autorità, nella sua mano destra. Oh, è la stessa cosa per ogni genuino servo di Dio. Chi potrebbe far loro del male? Chi potrebbe far loro del male? Oh, quando uno degli angeli, un angelo disse, ricordate, un angelo significa messaggero, e Paolo disse, un angelo significa messaggero, e disse: chi può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo? Sarà forse la malattia, il pericolo, la fame, la spada, la morte? Paolo dice: io sono persuaso che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è manifestato in Cristo, perché ci siamo totalmente abbandonati nella sua mano destra. Alcuni dicono: madre esaltati, che non ci tocca per niente, dei fanatici religiosi non sentiamo niente, e ci siamo totalmente affidati al braccio destro della sua potenza, da dove traiamo la nostra luce, producendo la sua vita nell'umiltà, la bontà, la dolcezza e la pazienza. Ci sono segni, prodigi, miracoli che il mondo chiama stregoneria, tutto quello che vuole, non cambia nulla per noi, perché sappiamo che siamo abbandonati alla sua mano destra. Non è meraviglioso? Affrettiamoci, perché non vorrei farvi perdere pazienza. Le sette stelle che sono nella sua mano destra, e adesso vediamo la settima e ultima rappresentazione della sua persona, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli. Intendo, è il sesto, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Ora, una voce come il rumore di molte acque, e nella sua mano destra teneva le sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Ora, sapete cos'è la spada acuta a due tagli nella Bibbia? Esaminiamo questo, così lo saprete. Prendete Ebrei 4:2, proprio una pagina o due e lo prenderete. Ebrei, proprio là dietro, la rivelazione, qui Giuda e poi Ebrei. Ora, prendetelo. Ora, Ebrei, il quarto capitolo di Ebrei, eccoci qui. Bene, Ebrei, il quarto capitolo e il dodicesimo versetto: perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E poi vi chiamano un lettore del pensiero. È la parola di Dio, ma resa manifesta nella sua Chiesa. È più affilata di qualsiasi spada a due tagli. Mi è appena capitato di pensare, leggiamo Apocalisse 19, solo un momento, prendiamolo di nuovo, penso sia giusto. E forse Apocalisse 19, versetto 11. E poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, ecco di nuovo del bianco, il giudizio. E colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Sapete chi è? Molto bene. E i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Chi è? E sul suo capo c'erano molti diademi. Sì, adesso è arrivato nel regno. E portava scritto un nome che nessuno conosceva al di fuori di lui, ed era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è, oppure si chiama, la parola di Dio. Cosa usciva dalla sua bocca? Dalla bocca del cavaliere che cavalca il cavallo bianco, e dalla, anche in Apocalisse 7 o credo 8, quando il cavaliere bianco uscì a conquistare, gli fu dato un arco per conquistare, e gli fu data una spada che usciva dalla sua bocca. Che cos'era il cavaliere bianco di Apocalisse? Notate, la spada. Dalla sua bocca esce una acuta spada a due tagli, la parola. E alla fine, tramite questa parola, quando sarà resa manifesta a tutti i figlioli di Dio, egli percuoterà e calpesterà ogni nazione tramite questa parola, questa spada affilata. Osservate cosa avviene. E dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. Una affilata spada a due tagli. Cosa usciva dalla bocca di questa persona? La parola di Dio. È una spada a due tagli, affilata. Cosa fa? Discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Va ancora più nel profondo della carne, delle cellule sanguigne, penetra nelle ossa fino al midollo delle ossa,
e anche oltre quello va al punto da discernere il pensiero e le intenzioni del cuore.
È ciò che fa la parola di Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi. E adesso la parola è stata fatta carne nella sua chiesa che dimora fra noi. I suoi angeli nella sua mano esercitano il loro ministero. E Dio conta sulla sua chiesa. Dio fa affidamento su di noi in questa epoca per portare la luce del Vangelo a questo mondo morente, tradizionalista e legato dai demoni. Dio mette questo fardello su di me e su di voi. Guai a noi se i pagani muoiono senza aver ricevuto la conoscenza. Oh, ci siamo contentati di insegnare a loro a leggere, scrivere, fare i calcoli, a distribuire qualche trattato religioso e fare un po' di proseliti, ma intendo, ciò di cui parlo è la conoscenza del Vangelo. L'Evangelo non consiste solo in parole, come Paolo ha detto, e la mia parola e la mia predicazione non sono consistite in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e potenza, quando la parola è seminata nel cuore che ha lo Spirito Santo e produce ciò che la parola ha detto che avrebbe prodotto. E la parola può discernere i pensieri del cuore. Gloria a Dio. Ormai. Oh, un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. La parola conta. Esce dalla sua bocca. Una spada affilata, due tagli, per svegliare i pagani. Non bisogna che succeda qualcosa uno di questi giorni. Sì, il suo nome si chiama la parola di Dio, la parola manifestata. Vedete? Gesù ha detto andate in tutto il mondo, e Marco 16 è il suo ultimo saluto alla Chiesa prima di ritornarsi per rivelarsi a stesso nell'epoca della Chiesa. E gli ha dato un compito alla Chiesa: andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Cosa fare? Predicare l'Evangelo. Marco 16 dice predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Cosa significa questo? In altri termini, dimostrate la potenza dello Spirito Santo. Ecco ciò che deve essere. Allora, notate, non disse solo di andare a insegnare la parola, non mi ha detto di insegnare la parola, ha detto andate a predicare l'Evangelo. Non si tratta di insegnare la parola, ma di predicare l'Evangelo. Ora questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in nuovi linguaggi, se prenderanno dei serpenti, seppur bevessero cose mortifere, non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. E la scrittura dice che quelli se ne andarono a predicare ovunque operando il Signore, che essi confermando la parola coi segni che accompagnavano. Ecco come l'Evangelo deve essere esposto. Questi segni accompagneranno quanti? Fino alla fine di ogni epoca, fino alla fine del mondo. Questo riguarda quella minoranza che prosegue il suo cammino tenendo in alto questa luce. Non c'è da meravigliarsi che Gesù abbia detto non temere piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Il piccolo gregge è sempre la minoranza, non la maggioranza. Quindi ancora una citazione, abbiamo preso il 20°. Ora vediamo ora questo qui, versetto. Ora il 16°, ed egli teneva nella sua mano destra 7 stelle. Consideriamo ora l'espressione del suo volto. Ed egli teneva nella sua mano destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, e il suo volto era come il sole che splende la sua forza. E se andate, diciamo, Matteo 17, prendiamolo qui mentre ci siamo, mentre stiamo passando, e molte di quelle stanno prendendo, lo stanno notando, e faremo in modo che leggano, così sapranno. Matteo 17, ebbene, 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, li condusse sopra un alto monte e li sparte, e fu trasfigurato davanti a loro, e la sua faccia risplendeva come il sole. E i suoi vestiti candidi come la luce. E gli fu trasfigurato. Cosa fece? Si trasfigurò divenendo simile a ciò che egli sarebbe stato nel giorno della sua venuta. Pensate a questo, solo qualche ora prima di questo Gesù aveva fatto questa riflessione proprio nel capitolo precedente. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti, quanti sanno cosa dirò? Alcuni che sono qui non gusteranno la morte, non moriranno finché non avranno veduto il figlio dell'uomo venire in gloria. Esatto. Ed egli prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, i 3 testimoni, perché nel Vecchio Testamento ogni cosa, ogni piccola parola doveva essere confermata da 3 testimoni, e li condusse sul monte. Notate ciò che viene in primo luogo. Non posso fermarmi qui, bisogna che esaminiamo questo passo più dettagliatamente. Guardate, qual è la prima cosa che hanno visto? Li condusse sul monte ed egli fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto risplendeva come il sole, i suoi vestiti candidi come la luce. Ed ecco che apparvero Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. Sotto quale forma verrà adesso il figlio dell'uomo? Prima appariranno Mosè ed Elia, Ora notate, prima che Gesù tornerà sulla terra, ora anticipiamo un po', ma lo spirito di Elia tornerà sulla terra per ricondurre il cuore dei figlioli verso i padri. È la Bibbia che lo dice. Gesù e gli apostoli l'hanno visto qui l'ordine del quale la venuta del figlio dell'uomo sarà stata manifestata, deve essere glorificato e tornare. Cosa hanno visto in un primo tempo? Elia. E poi videro Mosè, Israele tornando ai custodi della legge. E poi vi sarà il figliolo dell'uomo glorificato. Alleluia. Vedete l'ordine della sua venuta? Lo spirito di Elia o il testimone dell'ultima epoca della Chiesa. Vedete, che viene in potenza per manifestare. E allora 144.000 giudei saranno radunati attorno al monte Sinai, quando Israele è venuto se stesso una nazione, la più antica nazione al mondo, la più antica bandiera al mondo, una nazione che ha la propria bandiera, il suo esercito, la propria moneta, tutto il seguito. È uno dei membri delle Nazioni Unite, è una nazione. Gesù non ha detto che sarebbero rigettati per sempre, ma solo fino al compimento di tutte le cose. È un mistero come questo gruppo di giudei che furono perseguitati, respinti, cacciati, rigettati come la Chiesa lungo queste epoche di reiezione. Pure Gesù disse: quando vedrete che il fico inizierà a germogliare, questo popolo che diventerà una nazione, vuol dire che il tempo è vicino, è imminente. In verità io vi dico, questa generazione non passerà prima che tutte queste cose saranno avvenute. Questo popolo non scomparirà. Hitler ha cercato di sterminarlo, Mussolini ha cercato di sterminarlo, Stalin ha cercato di sterminarlo, come tutti gli altri, ma non sarà mai annientato o bandito dalla terra. Esisterà di nuovo come un popolo e una nazione. Amen. Verranno Mosè ed Elia. Spero feriate queste cose. Bene. Il suo volto era come il sole quando splendeva nella sua forza, il suo aspetto era trasformato, trasfigurato. Ora c'è un'altra cosa, in Apocalisse 21-23, se volete annotarlo, nella Nuova Gerusalemme 21-23, egli è l'agnello e la luce che illumina la città. Splende, perché in questa città non hanno bisogno di alcuna luce e il sole non si alzerà, perché l'agnello che è in mezzo alla città sarà la luce di essa, e le nazioni che saranno salvate cammineranno nella luce dell'agnello. Amen. Egli è la luce dell'agnello. Oh, non vi rende felici questo? Non soltanto questo, ma egli è il sole di giustizia. Giovanni l'ha vista nel giorno del Signore. Prendiamo Malachia, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, Malachia capitolo 4. Vorrei raccontarvi una piccola storia. Ecco la mia cara moglie seduta là, le ho fatto attraversare dei momenti difficili prima di sposarsi, ho cercato di compensare dopo il matrimonio. Non sapevo se avessi dovuto sposarmi di nuovo o no, e lei fu infranta da questo. Pensavo che fosse una ragazza troppo buona per me, che sarebbe stato meglio lasciarla sposare un bravo uomo, se ne sarebbe preso cura. Pensavo di non essere degno, in ogni modo non sono degno della sua bontà, e le spezzavo al cuore, non sapevo cosa fare. È successo circa 20 anni fa. È talmente distrutta che piangeva giorno e notte. Volevo romperla con lei, perché non perché non l'amassi, ma perché non volevo prendere il suo tempo, perché volevo che trovasse qualcuno di buono, qualche bravo uomo, perché era una giovane troppo buona per andare avanti così. Non volevo trattenerla più a lungo. Pensavo che mi amasse e sapevo di amare lei, e pensavo: bene, prenderò un appuntamento con un'altra ragazza e uscirò con lei, così avrà un sentimento cattivo a mio riguardo. E detestai ciò che avevo fatto. Ne fu totalmente distrutta. La chiamai e le disse: sei una ragazza troppo buona, non voglio farti perdere il tempo così. Ma mi rispose: ti amo lo stesso, Bill, tu sei l'unico che posso amare, ti ho sempre amato. E disse: ne sono riconoscente, ma sai, sono un eremita, vivo veramente come un eremita, vedi, proprio non mi scuserò. E ci teneva tanto, sapete, povera piccola, e si recò nella rimessa, e si recò e si mise in ginocchio e disse: Signore, non so cosa fare,
non voglio disubbidirti, oppure amo bene, non so cosa fare. Signore, vuoi darmi una piccola consolazione? Vuoi darmi un piccolo aiuto? Non ti ho mai chiesto niente di questo nella mia vita, Signore, e spero che non dovrò mai più chiederlo, ma se solo vorrai aiutarmi, e sto per aprire la Bibbia e tu mi darai un versetto. Ho sentito che alcuni hanno detto che tu hai fatto questo, e quando l'ha aperta c'era malattia 4. Ecco, vi mando profeta Elio prima che venga il giorno dell'Eterno, il giorno grande e spaventevole. Vedete, mi sono alzata da quel luogo persuasa che ci saremmo sposati. Poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia, S-O-L-E, il sole della giustizia sorgerà con guarigione nelle sue ali, e il sole, quando splende la sua forza, oh, la forza del Figlio di Dio che brilla in mezzo a noi stasera, stando qui in mezzo ai sette candelabri d'oro, nella sua settuplice personalità, quale giudice, come colui che ha sofferto e che è morto per noi, e che ha preso su di sé il giudizio divino e ha calcato il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio, per il peccatore, per l'anima che va alla deriva sull'oceano della vita, è una spiacevole, lamentevole cataratta, ma per la Chiesa è un dolce salvatore, è ancorata nel riposo, sente il mormorio del ruscello mentre si sta al riposo, pienamente soddisfatta in Cristo. Che tempo glorioso, facendo brillare al di sopra di noi i suoi raggi caldi, e gli dice: non temere, sono colui che era, che è e che ha da venire, sono l'Onnipotente, non c'è nessuno al di fuori di me, sono l'Alfa e l'Omega, e a colui che ha sete gli darò gratuitamente della sorgente dell'acqua della vita. Oh, che promessa, che storia d'amore! E l'agnello sta in mezzo alla città e non ha bisogno di luce, ed egli è il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Egli è il giglio della valle, la lucente stella del mattino, egli è il più bello di fra mille, nel dolore è la mia consolazione, e nell'afflizione egli mi sta vicino, egli mi invita a gettare su di lui ogni mia sollecitudine. Alleluia, egli è il giglio della valle, la lucente stella del mattino, e per l'anima mia egli è il più bello 10.000. Sì, Signore, oh, questa gloriosa stella mattutina apparirà per brillare, salutando il giorno e affrettando la sua venuta, dicendo: il Signore sta per, il giorno sta per spuntare, il Figlio verrà presto, e spunta da dietro le altre stelle, oh, con guarigione nelle sue ali. Ora prendiamo il nostro messaggio e stiamo per concludere, per prepararci per domani sera, perché sono le 9:15 e non vorremmo trattenervi troppo a lungo, così che possiate venire domani. Bene, il sole di giustizia con la guarigione nelle sue ali. Ora, il suo aspetto, del suo volto, era giudice, e ciò ci dimostra che Giovanni era rapito nel giorno del Signore. Credete questo? Giovanni fu trasportato nel giorno del Signore e vide il Signore come giudice, non come sacerdote o re, ma come giudice. Egli è giudice, lo credete? La Bibbia dice che era giudice, era vestito come giudice, dimostrando ciò che aveva fatto, ciò che era per il peccatore, ciò che era per il cristiano. Ed eccolo che adesso è qui in piedi con una voce come di molte acque, e il suo volto era come il sole quando splende la sua forza. Vediamo i risultati di questo, nel 17° versetto. Quando vi scrivo scusa, 17° versetto. Ora, e quando l'ebbi visto, caddi ai suoi piedi come morto. Oh, il profeta non poté proprio rimanere più a lungo in piedi, vedendo un tale visione, la sua forza gli venne meno, e cadde ai suoi piedi come morto. Ora guardate, ed egli mise la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Oh, non era un profeta, era Dio. Io sono il primo e l'ultimo, io sono il primo della rivelazione e l'ultimo della rivelazione, sono colui che era, sono colui che è, sono colui che ha da venire. Vediamo. Io sono, e mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, proprio adesso. E poi gridò: amen, e tengo le chiavi della morte dell'Ades. Non spaventatevi. Perché dovremmo aver paura? Perché la Chiesa dovrebbe cessare di pensare alla sua parola? Fermiamoci qui un momento, perché stiamo per concludere. Perché questa Chiesa dovrebbe aver paura? Cosa ha promesso che non abbia già rivelato davanti a noi? Perché avreste paura di una condanna o dell'aldilà? Non temere, io sono colui che era, che è e che ha da venire. Io sono il primo e l'ultimo. Io tengo le chiavi della morte e dell'Hades, proprio qui, perché ho vinto e ho conquistato per voi l'inferno e la morte, la tomba e il soggiorno dei morti, l'Hades, la morte stessa, il soggiorno dei morti, lui stesso. Ho vinto tutto per voi. Ho vinto il soggiorno dei morti, la morte e la tomba. Quando era sulla terra era l'unico, molti uomini sono andati a conquistare, sapete? Napoleone è andato a conquistare il mondo e l'ha fatto all'età di 33 anni, all'età di 17, all'età di 25. Napoleone fu un proibizionista, non si diede al bere e altre cose, andò in Francia, non era un francese, veniva da un'isola, era andato in Francia per vendicarsi di questo paese perché non lo amava, non amava la Francia, ma fu conquistato da essa. Andò a conquistare la Francia, prese i francesi e se ne andò a conquistare il mondo, e a 33 anni si sedette e pianse perché non aveva più altro da conquistare e morì alcolizzato. Dopo la sua disfatta non poteva neanche più conquistare lui stesso, vedete? E incontrò la sua disfatta a Waterloo, dove trovò la sua fine. Sono andato là a vedere le vecchie vestigia, le reliquie e tutto ciò quando sono andato giù. Ora, e se consideriamo questo conquistatore, vediamo che è partito come giovane nella direzione sbagliata per conquistare e morì in disgrazia. Ma ci fu un altro giovane che una volta venne al mondo. Egli morì all'età di 33 anni, dopo aver conquistato tutto ciò che c'era da conquistare. Mentre era qui sulla terra, vinse le passioni, l'orgoglio, conquistò la malattia, conquistò i demoni. Quando morì, conquistò la morte. Quando risuscitò, conquistò il soggiorno dei morti. Egli salì e vinse tutto ciò che era contro l'uomo e calcò il vino dell'ira di Dio. Egli vinse la morte, l'inferno, la tomba, la malattia, il formalismo e tutto il resto. Egli vinse tutto ciò. Risuscitò il terzo giorno e conquistò i cieli, squarciando questo velo di nebbia che separava l'uomo da Dio e unì i cieli alla terra. Gloria! Oh my! Eccolo che sta là come il potente vincitore dopo aver squarciato il velo in due. Eccolo, lì tiene le chiavi della morte e dell'inferno. Non temere. E gli mise la sua mano destra, la sua potenza su Giovanni, lo sollevò con la potenza della sua mano destra, dicendo: non temere, io sono colui che è, che è e che ha da venire. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono colui che era vivente e che è morto e che è di nuovo vivente per i secoli dei secoli. Amen. Oh, ecco il potente vincitore. Oh, eccolo che appare chiaramente alla vista. Egli è là, il potente vincitore, poiché ha squarciato il velo in due. Amen. Egli ha rovesciato tutti gli ostacoli, permettendo così all'uomo di aver comunione come la nel giardino d'Eden. Ora, l'uomo. Non volevo parlarlo, ma lo dirò comunque. L'uomo è onnipotente. Forse non lo credete, però lo è. Un uomo pienamente sottomesso a Dio è onnipotente. Non sta scritto in Marco 11, 23 che in verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là, gettati nel mare, non dubita in cuor suo, ma crede che ciò che dice verrà, gli sarà fatto? Cosa succede quando due onnipotenze si incontrano? Quando il Dio e l'uomo si congiungono tramite l'onnipotenza, qualcosa deve scuotersi. Qualunque cosa chiedete tramite questa potenza creatrice e onnipotenza di Dio, sapendo che lì la promessa è annunciata nella sua parola, ciò crea una potenza che va lontano e che farà sì che la cosa succeda, che cose che non sono come se esistessero, perché due onnipotenze si sono incontrate. Ecco la sua posizione. Oh, non è meraviglioso? Vediamo se possiamo trovare delle altre cose buone. Adesso, 19 versetto. Giovanni, cosa successe quando vide l'aspetto del suo volto? Cosa successe? Cade ai suoi piedi come morto, non poteva più stare in piedi, la sua vita umana fu minata, non poteva più stare in piedi davanti al Signore, era già il conquistatore che aveva vinto tutto.
adesso gli dà un comandamento. Avviciniamoci alla fine del capitolo, versetto 19: scrivi dunque le cose che hai vedute e quelle che devono avvenire, che sono, che devono avvenire in appresso. Vediamo anche il 21 versetto: il mistero delle sette mani, le stelle che hai vedute alla mia destra, le sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e le sette candelabri sono le sette chiese. Oh, toglie il fiato, amici. Vederlo stare là, nella supremazia della sua deità. Egli è il giudice, il sacerdote, il re, l'aquila, l'agnello, il leone, l'alfa, l'omega, il padre, il figlio, lo Spirito Santo, colui che era, che è e che ha da venire, che calca il tino del vino dell'ardente ira di Dio e soddisfacendo tutte le condizioni, affinché Dio disse alla croce, quando fu innalzato, gli disse: tutto è compiuto. E così che fece piacere a Dio, così che lo spirito che l'aveva lasciato ritornò la mattina di Pasqua, lo sollevò e lo risuscitò per la nostra giustificazione. E Giovanni alzò gli occhi e lo vide i suoi piedi simili a un rame terso, i suoi occhi come una fiamma di fuoco che percorrevano tutta la terra. Daniele l'aveva visto 700 anni prima, nella stessa posizione, avendo la stessa apparenza, era lo stesso uomo, l'antico dei giorni, e uno simile a un figliolo dell'uomo, e giunse fino a lui, e ogni giudizio gli fu dato, stando là al trono bianco del giudizio. Vedendo queste cose, che tipo di persone dovremmo essere, cari amici? La mia preghiera è che Dio vi benedica. Lo amate? Gli credete? Avete ancorato la vostra anima in Lui? Chiniamo il capo per un momento. Chietamente e dolcemente canteremo, dolcemente: ho ancorato la mia anima nel porto del riposo, non sentirò più quelle cataratte che allontaneranno la mia anima, ma parlerà di dolce pace alla mia anima. Ora sommessamente, riverentemente, tutti: ho ancorato la mia anima in un porto di pace. Sì, per non navigare più sulle onde furiose. No. E anche se la tempesta spazza sugli abissi tormentati, Gesù, sono per sempre al sicuro. Passare la tempesta sopra gli abissi tormentati. Sono per sempre al sicuro. Splendi su di me, diffondi i tuoi raggi gloriosi, Signore. Che la luce del tuo faro splenda su di me. volete avere la sua vita che vive in voi, che riflette la sua presenza, se volete e non l'avete ancora, vorreste alzarvi per la preghiera. Quelli che vorrebbero essere ricordati in preghiera, Dio vi benedica.
Amen.
Dalla mangiatoia di Betlemme, rimanete in piedi. Bene, uno straniero. Sarete uno straniero per il mondo. Sulla terra, e io desidero di essere simile a voi.
Celeste, ci sono molti in piedi che vogliono riceverti, sono stanchi di vagare attorno, non sapendo dove sono, dove stanno andando, sulla area della vita, e forse prima che il giorno inizierà, il cuore smetterà di battere, allora la grande cataratta entrerà davanti a loro, un'anima la deriva. Sono stati loro stessi, sono stati come il mondo, ma vogliono essere come te ora, Signore. Ricevili nel tuo regno. Sono tuoi, Padre, perché tu conosci i loro cuori, gli intenti del loro cuore. E l'hai scritto in questo modo, e l'hai detto con le tue labbra, che chi ode le mie parole crederà a colui che mi ha mandato a vita eterna. E hai detto anche, Signore, che è benedetto colui che legge e ode le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Loro comprendono che il tempo è vicino, non possono più vagare, Signore. Oh, lancia quella fune della vita e tirali a te, Signore. Possano andare da questa sera riflettendo la luce di Gesù Cristo. Mi affido a te, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Possano umilmente seguire il Signore nel battesimo qui in chiesa. Oh, metti lo Spirito Santo nella loro vita, così che possano essere come Gesù per il resto dei loro giorni. Lo chiediamo nel suo nome. Alcuni di voi che state in piedi là vicino a quelle persone, siete cristiani, alzate, stringete la mano a loro, stringete la loro mano, mettete la mano su loro e lode Dio per la tua anima. Il nostro altare qui sono pieni di piccoli bambini e altro, possiamo portarli qui. Oh.
sentite davvero bene? Non vi sentite davvero bene? Non siete felici di essere un cristiano? Stringete le mani a qualcuno che è vicino a voi ora, mentre canteremo questo inno, cammineremo nella luce, questa luce meravigliosa, la luce del Signore Gesù Cristo che viene manifestato in carne. Camminiamo nella luce, una luce così meravigliosa che viene da dove le gocce di rugiada della misericordia splendono luminose e risplende tutto attorno a noi, di giorno e di notte. È Gesù, la luce del mondo. Cantatelo tutti! Camminiamo in questa luce, è una luce meravigliosa. Where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and night. Jesus, the light of the world. Venite, tutti voi santi della luce, e proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora suoneranno le campane del cielo. Oh Gesù, la luce del mondo. Alzate la mano ora. Noi cammineremo in questa luce, in questa luce meravigliosa che viene da dove le gocce di rugiada della misericordia esplendono. Continueremo a camminare in questa luce, è una luce così meravigliosa.
Where the dewdrops of mercy shine bright, shine all around us by day and night. Jesus is the light of the world.
La luce del Vangelo, la luce meravigliosa. Al principio, alla Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, il messaggio scende a Smirne, e là c'era Ireneos, il grande santo di Dio che parlava in lingue, la potenza di Dio, risuscitare i morti, guarire i malati, camminava nella luce, e dopo di lui venne Colomba, il grande potente santo di Dio, molti altri grandi santi portando il messaggio di seguito, camminando nella luce del Vangelo, la stessa luce che risplese sul giorno di Pentecoste, Cristo che sta in mezzo al suo popolo, e quei sette candelabri d'oro che riflettono la sua luce come il sole nel suo splendore. E siamo qui nel 1961 e noi cammineremo in questa luce. È una luce così meravigliosa. Oh, viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono risplendenti.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Alziamoci. Continueremo a camminare in questa luce.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Amen.
Because
rivolgerò più alle cose del mondo. Io sono morto per il mondo e il mondo è morto per me. Voglio camminare solo in Cristo, guidato dal suo Spirito Santo. E lo amo perché Egli mi ama e fa risplendere su di me le sue benedizioni, dandomi la destra dell'associazione dentro il suo regno. Ora siamo figli e figlie di Dio e non appare ancora che cosa sarà alla fine, ma sappiamo che avremo un corpo come il suo corpo glorioso, perché lo vedremo come Egli è. E allora cammineremo nella luce, una luce meravigliosa che viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose e risplende tutto attorno a noi di giorno e di notte. È Gesù, la luce del mondo. Lo amate? Sapete, dopo il messaggio che è tagliente e ogni cosa, mi piace sentire le persone che fanno quegli inni e adorano e cantano nello spirito. Non c'è niente di più bello del buon cantare all'antica. È buono, è così. Mi piace il cantare all'antica pentecostale, non quelle voci che sono così addestrate, che tengono finché diventano blu in faccia e non sanno cosa stanno cantando. Mi piace sentire che qualcuno che non riesce a tenere una tonalità ma ha una vera benedizione pentecostale, che sa di cosa sta cantando. Oh, quanto è glorioso questi cantici melodiosi della croce. Il nostro canto di congedo ora, prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Domani sera alle 7 in punto inizierà il servizio. Chinandoci al nome di Gesù, rendendo prostrati i suoi piedi, lo incoroneremo ora dei re in cielo quando il nostro viaggio sarà completo. Cantiamolo tutti ora. Stasera, poi mi hanno appena chiesto ora se ci sarà un servizio nel mattino, no, non domani, ricordatevi bene, domani, forse domani sera non sarò in grado di finire quel messaggio, quindi prenderò il giorno dopo, e quando non riesco questo completo messaggio lo porterò il giorno dopo, ma abbiamo questo disposto, credo siamo pronti per le epoche della Chiesa, voi no? Bene, chiniamo i capi perché cantiamo chitamente ora, chiamandoci al nome di Gesù, ogni lingua la confessione. In the name of Jesus.